bisogna nominare gli scrutatori dopo gli interventi dei
sono i contatti che non vanno bene, allora bisogna cambiare di posizione e la fare il problema. Lo vedi già valida, eh? Vari?
Funziona? Dovrebbe venire fuori anche qua un senza testa. Non riesco, non so.
Senza testa.
Ok. Chi è il senza testa? No, no, sono senza testa. No, però erano la coda del precedente e il Doris dice quanti bagno. Senti il direttore. Senti il direttore. Senti il direttore. Vado io. Allora, finalmente riusciamo a partire. Buonasera a tutti, partiamo col primo appello. Presente.
Costa. Dall'Occo. De Feo. De Mezza. Delfini. De Muro. Di Renzo. Esposito. Garraschelli. Goldoni. Eazzi. Vigniti, Musotto, Ferri.
Come faccio a togliere senza tessera adesso?
Piccolo,
che dovrebbe averla.
Prati, Rivolta, Ruggimenti, Russo, Savina, Uniti, Vaccarea.
Sono 19 presenti, quindi possiamo iniziare il consiglio, anche se non riusciamo a togliere senza tessera. Però bisogna toglierla e rimetterla magari. Buonasera a tutti. Io prima di iniziare e dare la parola ai consiglieri e poi ai cittadini, abbiamo due interventi di cittadini, volevo chiedere un po' a tutti
innanzitutto il rispetto dell'aula, di non interrompere nessuno quando qualcuno parla, da nessuna delle parti, quindi sia dall'opposizione che dalla maggioranza che dal pubblico, e di quindi di attenersi ai 3 minuti di intervento, anche perché abbiamo un ordine del giorno molto lungo e sarebbe auspicabile completarlo, visto che poi c'è un fermo delle vacanze, quindi non è il caso di portarle oltre. Allora, non riesco a togliere i senza tessera. Chi sono i senza tessera? Duro. Oh, vediamo se riesco a dare la parola. Non riesco a darvi la parola.
Non riesco a eliminare il testo.
Scusate, ma vediamo di farlo ripartire.
L'ho fatto.
Ho fatto anche il reset, ma non va.
Vediamo se ricarica. Perché io con questa, giusto, do la parola al sul sotto. Cancellare col CL.
Ok. E allora mi dicono che comunque viene registrato, quindi consigliera Duro può eventualmente iniziare a parlare, intanto che vediamo. Allora, non vuole funzionare. Il primo senza tessera chi è? Sì. Vediamo se adesso riparte. Ok, quindi io con questo le do la parola. Consigliera Buro, prego. Non è acceso. Adesso è acceso, consigliera.
Sì, fra le tante cose che non vanno, e queste sono emblematiche, c'è anche da segnalare non solo che io arrivo e non c'è la tessera, ma il mio nome è sparito. Non so se ha qualche significato, se invece non ce l'ha vi pregherei di provvedere perché è ben strano. Sì. Qualche collega ha detto, essendo io il presidente della commissione di trasparenza, è stato messo il mio nome in trasparenza. Dunque, oggi, a differenza di tutte le altre volte, non ho presentato nessuna interrogazione, ma quello che invece mi accingo a dire è una ulteriore segnalazione che riguarda, ahimè, la ricicleria. In questa settimana sono stata lì 3 volte e a me spiace dover ancora una volta evidenziare che è peggio di prima, nel senso che se voi andate, ma penso anche adesso, fuori tra Media World e la ricicleria, noi abbiamo un vero e proprio deposito o discarica proprio a cielo aperto, con tante persone, e non solo di etnia rom, ma ne ho visti di tutti i colori, di tutte le razze, che fanno la cernita della cernita della cernita. Ognuno si prende il pezzettino che, di cui ha più bisogno. Io credo che se non riusciamo veramente a trovare una soluzione per una questione che è veramente così ristretta, ad un ambito così ristretto, non possiamo andare a pensare oggi di andare ad approvare e a dare il nostro parere su dei temi così importanti che riguardano l'intera città di Milano come il TGT. Cioè, noi non siamo capaci, o meglio, voi non siete capaci di fare in modo che di fronte alla ricicleria venga rispettata la benché minima norma. Continuate a dire che ci sono i vigili, ma possibile che ogni volta che arrivo io i vigili non ci sono mai? In questa settimana sono andata 3 volte in 3 orari differenti e sempre alla mercé dei senza tetto, chiamiamoli come vogliamo. Io continuo a fare interrogazioni, a me piace perché spesso gli assessori rispondono alle interrogazioni, quasi sempre, in maniera sempre molto, molto vaga. La ricicleria è un tema che secondo me va affrontato, ma non è tanto la questione della ricicleria, è ovvio, è evidente che noi parliamo anche di una questione di ordine, se non di igiene pubblica, di ordine pubblico. Noi non siamo liberi, e nonostante l'assessore Meazzi continui a rispondere che fa dei sopralluoghi nei giardini e scopre che questi giardini sono pressoché in ordine, solo che io e tantissimi cittadini che viviamo in prossimità di questi giardini troviamo, siamo noi che siamo deliranti e abbiamo delle allucinazioni, dei parchi e dei giardini veramente inaccettabili per una città come Milano. E prego, fate davvero qualcosa e non rispondete così alle interrogazioni.
Grazie consigliera. Lo teniamo da quando iniziano a parlare, lo teniamo d'occhio. Consigliere Esposito. Beh. E non va. Perché non mi va? Non riesco a dare la parola, passare.
Ah, ecco. Non mi... Sentite, sì. Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio. Saluto anche i cittadini che... Andare avanti. Saluto anche i cittadini che sono qua il 30 di luglio.
Vuol dire
che ci sono molti problemi. No, due cose. La prima, come al solito, cambiano i presidenti. Abbiamo il presidente del Consiglio, non c'è la Zaccaria, quindi lo chiedo a lei di far parlare prima i cittadini e poi i consiglieri. Si sa mai che lei questa cosa la accordi, magari. Lo chiedo da sempre, perché è giusto che parlino prima i cittadini e poi i consiglieri. Noi siamo eletti dai cittadini, lo dico sempre, prima o poi ci arriverete. L'altra cosa è che ho delle segnalazioni di schiamazzi notturni in via Santa Natalone, e precisamente davanti al ristorante Beato Te. Ecco, io informavo il consiglio di questo, prima o poi arriverà sul tavolo sicuramente questa segnalazione anche da parte dei cittadini, quindi anticipavo questa cosa. Grazie.
Grazie a lei. non passa. Santa Natalone. Io provi, consigliere Uniti, a vedere se riesce a parlare, non riusciamo a bypassare. E non si riesce a togliere.
Devi uscire dall'aula,
Giovanni.
Fuori, fuori.
Per le convocazioni dobbiamo vedere la variabile impianti.
Consigliere Esposito, può per cortesia provare a togliere la tessera e vediamo?
C'è un sensore sotto la sedia.
Forse ci siamo.
Guarda un po'.
Eri tu allora.
Posso? Grazie. Prego. Presidente, buonasera a tutti. Io in questi giorni ho tediato mezza giunta con foto e quant'altro, me ne scuso, però ovviamente l'onere della rappresentanza della maggioranza è vostra, quindi praticamente giornalmente inviavo le foto della situazione in quartiere, sia Sant'Ambrogio, la ricicleria, insomma un po' attorno. Ecco, apro una parentesi, sulla ricicleria, lì bisogna intervenire su due, beh, l'assessore lo sa sicuramente meglio di me, sia ovviamente su quelle presenze che colgono l'occasione delle soste dei cittadini, ma io ripeto, a parte i rom presenti anche colpa dei cittadini, io stessi li ho visti, sono tre macchine in fila, prendono, lasciano lì e vanno via, quindi occorrerebbe intervenire secondo me in due maniere. Mentre invece sono seriamente preoccupato della situazione dell'abbandono dei rifiuti in quasi tutto il municipio 6. Io personalmente ho visto il quartiere Sant'Ambrogio 1, 2 e la Barona ed è praticamente una sequela di rifiuti abbandonati, cataste di mobili rotti, sacche di rifiuti ormai rotte che col caldo lasciano dei miasmi veramente incredibili. Mi è stato detto proprio adesso che c'è una riduzione di quello che sono i mezzi AMSA in una città come Milano, cioè ridurre nel periodo estivo, anzi dove occorrerebbe una maggiore attenzione, non ne faccio certo una colpa alla giunta del municipio 6, però occorre rivedere quello che è il contratto d'appalto. È impensabile che nei periodi caldi si diminuisca il ritiro, indipendentemente, ripeto, dal comportamento civile dei nostri cittadini o meno. Questo è un altro tipo di problema. E poi anche un'attenzione maggiore della polizia locale. La polizia locale non può solo fare servizi di alto livello, di alta gamma. Se vede i rifiuti, fa la cortesia alla pattuglia, chiama il comando, chiama AMSA e si attiva. Cioè, i Miami Vice facciamoli fare in California, i vigili devono fare i vigili urbani, con tutto il rispetto per il corpo della locale, però occorre fare anche la vigilanza urbana. Ultimo intervento e poi chiudo, Presidente, su via Santander, c'è particolarmente una situazione delicata, Santander via Italo Svevo, dove c'è quella strada senza uscita, Assessore. Angolo Schivano, mi appunto mi segnala Savina, lì praticamente c'è un abbandono eccessivo dei rifiuti, c'è una permanenza eccessiva di carovane di Rom e questo mix porta a un degrado veramente della zona. Chiedo all'assessore di farsi parte attiva per verificare se con le proprietà, chiedo scusa, se con le proprietà che hanno i passi carrai lì si può intervenire, nel senso che di fare una limitazione con dei pilobat con accesso riservato solo a chi deve andare ai passi carrai, perché essendo una strada cieca e sempre vuota, non c'è parcheggio perché lì si mettono solo i camper, c'è solo uno sporadico accesso. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Passo la parola al consigliere Sarina, sperando che riesca a partire sto martingegno.
Sì, è acceso ma funziona, sì? Grazie. Buonasera. Dunque, brevemente presento due documenti, un'interrogazione e una mozione, e poi volevo, se possibile, sollecitare invece un problema, questo lo dico come intervento verbale, relativamente alla scuola di San Paolino, dove sappiamo bene che è prevista già la demolizione dello stabile. Io ho presentato nello scorso consiglio una mozione, ma essendo la mozione evidentemente poi calendarizzata per settembre, forse ottobre, chiedo verbalmente di sollecitare una verifica per la messa in sicurezza dello stabile, appunto in attesa che venga poi demolito. E i due documenti che presento, allora, l'interrogazione riguarda una mozione approvata più di un mese fa relativamente alla richiesta di istituzione di un presidio fisso delle forze dell'ordine in via Odazio, in cui chiedo appunto al Presidente chiarimenti e informazioni sul come mai dopo oltre un mese dall'approvazione non è stato ancora istituito il presidio. La mozione invece riguarda l'adesione di Milano al protocollo d'intesa per il controllo di vicinato. Come sappiamo da dichiarazioni dei rappresentanti dell'amministrazione, Milano non farà parte di 41 comuni o 42 che hanno aderito invece al patto proposto dal prefetto, e con questa mozione chiediamo invece che ci sia un ripensamento, se non ci fosse, che quantomeno il municipio 6 si faccia promotore di un progetto pilota in tal senso. Grazie.
Grazie.
Vediamo se riparte. Chi c'era, se riusciamo a far mente locale, chi si era prenotato dopo?
Oh, sembra che tocchi me.
Allora, consigliere Goldoni, sempre 3 minuti.
Sì, sì. Io seguo perifequamente l'orologio. Allora, vabbè. A me viene da sospettare però qualcosa, perché Milano i rifiuti così abbandonati non ci sono mai stati. Adesso è una cosa, noi dell'opposizione ci divertiamo anche a recuperare le foto dai vari cittadini, a postarle su Facebook, ma c'è qualcosa che però non funziona. Non funziona perché non è possibile che una città come Milano, che non inizia con la N ma con la M, questi problemi non li ha mai avuti, adesso magicamente un servizio che è sempre stato eccellente non funzioni più. Così come la recicleria, insomma, ricordo solo che la recicleria è un problema annoso, si è cercato di risolvere in 18.000 modi. Stranamente adesso ricomincia a imperversare il problema, forse perché, vabbè, poi lo vedremo nell'ultimo documento, adesso l'idea non è più che la recicleria serve lì per i cittadini, anzi non glielo chiediamo neanche se la vogliono o no, ma siccome c'è un archistar che ha su un'area privata fatto un bel progetto, naturalmente le case con a fianco la recicleria, insomma, fa un po' schifo e poi si possono vendere a meno magari, quindi facciamo sparire la recicleria. Anzi, lo mettiamo anche nel piano regolatore che poi andremo a vedere. Quindi per anni, quando qualcuno ipotizzava lo spostamento della recicleria da un'altra parte, ci si diceva che eravamo matti. Adesso invece, siccome lì devono costruire dei privati, la recicleria si può spostare. Allora, voglio immaginare che, così tanto per, siccome poi c'è questa cultura che avanza e continuano a dirci che dobbiamo imparare da questi nuovi elementi, la recicleria prima o poi ci direte che la sposterete in un campo rom, perché così almeno casa lavoro abbiamo magari risolto un problema. Il problema sarà per la gente se riesce a entrare nel campo rom, sì, ma come potrà uscirne. Però questo sarà il problema che vedremo. L'altro problema è quello dei parcheggi per i residenti. Ora, capisco la vostra volontà di far andare tutti in bicicletta, consigliare di comprarsi il monopattino a motore o tante altre belle fantasie, però siccome qui purtroppo l'auto di Eta Beta, l'amico di Topolino, quello che dà le mutande, tirava fuori tutto, caloriferi, scale e auto comprese, non l'hanno ancora inventata.
Ecco, consigliere.
Non l'hanno ancora inventata. Credo che il problema del parcheggio debba essere affrontato in modo serio, specie nei quartieri dove le case di vecchia data, i parcheggi già non, i posti auto non li avevano. E la stessa problematica è quella della movida. Noi continuiamo a far finta di niente, ma sì,
consigliere Goldoni.
Sì, concludo. Ma sì, Naviglia, adesso le vostre case sono aumentate di valore, con lo stesso concetto aumentiamo le aree per la movida, aumentiamo i quartieri dove portare la movida, addirittura qui si parla di area a tendenza pedonale, non si ha nemmeno il coraggio di dire che si vuole portare una pedonalizzazione da qualche parte, e però il problema di come viene gestita la mobilità e come
le chiedo di chiudere. Sì, sono già 4 minuti.
Ma no, era 35?
No, era 34.
Ma io ho visto 35. Comunque, concludendo, anche questo problema non si vuole affrontare. Abbiamo fatto 3 o 4 commissioni iper e tutte le volte c'era il presidente di queste commissioni che diceva: adesso abbiamo preso atto dei problemi che ci avete raccontato, vedremo la prossima volta. Ah, e così via dicendo. Quindi non c'è una soluzione che esca da questo municipio.
Grazie.
Adesso ho finito il tempo.
Chi era il prossimo prenotato? Perché qui stiamo aspettando che riparta. Consigliere Perri. I microfoni funzionano, purtroppo non va avanti il monitor e quindi non riesco.
Sarò breve, anche perché sono 20:39. Due cose veloci. La prima è una questione che faccio presente a noi, i cosiddetti capigruppo, in generale poi a tutti quelli del consiglio. Un consiglio con 9 punti, che per questioni tecniche comincia anche un po' in ritardo. Uno di questi punti è il PGP, forse. Lo dico a me stesso e ai colleghi che fanno la ex commissione di capigruppo, potrebbe essere più interessante magari fare, non dico un consiglio mono dedicato, ma quasi, essendo che l'argomento è particolarmente denso e, se non ricordo male, abbiamo avuto modo di parlarne forse in una commissione, se non in due, sicuramente in una in cui io non c'ero, quindi per carità, però se si fosse potuto lavorare magari di più anche stasera, penso sarebbe stato meglio per noi e forse anche per i cittadini. La seconda cosa che volevo segnalare invece è, ho già avuto modo in maniera personale e diciamo così socialmente pubblica, inteso come social network, di far presente che c'è stato un evento settimana scorsa che a me ha lasciato particolarmente perplesso. Il titolo dell'evento era la pastasciuttata antifascista. Lo dico qui anche pubblicamente perché, avendolo già detto in maniera privata, ma non per questo meno pubblica, diciamo così, al presidente Minniti, credo che per parte nostra sia doverosa una maggiore attenzione alle attività che patrociniamo o che comunque, come dire, per cui diamo il nostro ok. Questo perché l'antifascismo, come altri argomenti, è un argomento serio. Ridotto a una simpatica scampagnata, secondo me, non facciamo il nostro dovere, non facciamo un buon lavoro per i nostri cittadini. Aggiungo poi che rispetto alla questione invece più meramente amministrativa e tecnica, forse anche un aiuto da parte degli uffici ci sarebbe evidentemente utile, perché come mi è stato fatto notare, ai tempi in cui l'evento fu approvato, quindi parliamo del dicembre del 2017, nessuno aveva segnalato l'eventuale presenza di membri di partito. Poi ovviamente si è scoperto che la serata non era, diciamo così, come posso dire, laica nella sua esposizione. Siccome questa cosa noi l'abbiamo saputa perché ci è stato comunicato anche dagli uffici che c'era questo evento, giustamente, che hanno fatto il loro lavoro perché hanno segnalato l'evento.
Grazie.
Dico che come noi dobbiamo stare più attenti nel guardare e valutare gli eventi che ci vengono sottoposti, così anche gli uffici possono dare una mano a noi e al Presidente in particolare a evitare di cadere in queste piccole, come dire, in questi piccoli scivoloni che onestamente non ne vale proprio la pena. Grazie.
Grazie consigliere, vediamo se adesso riesco a dare la parola al consigliere Dall'Occo. Voce per cortesia.
Adesso non va bene neanche il tabellone, ha perso anche il tabellone. Beh, ma allora consigliere Dall'Occo può continuare così perché tanto no, ah non è registrato, ok, okay. Grazie.
Adesso si sente?
Adesso si sente.
Volevo semplicemente far notare che anche questa volta siamo veramente agli sgoccioli per quanto riguarda le scadenze. Mi sembra che i suggerimenti riguardanti il PGT debbano essere consegnati domani, oggi è il 30 e quindi siamo veramente agli sgoccioli, per cui se qualcosa per caso non dovesse andare per il verso giusto, non c'è il tempo poi materiale per portare avanti eventualmente la discussione e i suggerimenti. Io non faccio altro anche questa volta a invitare la Giunta e tutti quanti a essere un po' più sensibili riguardo alle tempistiche per fare in modo di poter discutere di queste delibere in modo più appropriato. Tutto qua. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Consigliera Russo?
Sì, grazie.
Va? Funziona? Ok, buonasera a tutti. Allora, come nell'ultimo consiglio, provo sempre a prendervi per sfinimento, attendiamo ancora magari una commissione per conoscere i progetti dei vincitori del bilancio partecipativo, sono passati ormai dei mesi, ma fiduciosi e con speranza non vediamo l'ora di ascoltarli. Altro punto, siamo sempre in attesa, so che è stata reinoltrata la nostra richiesta attraverso un'interrogazione sullo stato, ci siete? Ok, sullo stato degli edifici abbandonati nel nostro municipio, quindi lo ricordo così magari non ve lo dimenticate, prima o poi ci date una fantastica risposta che attendiamo ormai da tempo, grazie.
Grazie a lei consigliere Russo. Nessun altro? Senza tessera? Vediamo. Ok. Consigliere Delfini?
No, do. Sì. Do una veloce risposta alla questione che ha detto la consigliera Russo. Per quanto riguarda l'argobalestra, è in atto diversi incontri tra il soggetto proponente, quello che ha vinto, sto parlando appunto di l'argobalestra, e i vari uffici comunali, perché non riguarda solo il settore verde ma anche l'ufficio settore periferie, perché è legato al bilancio partecipativo. A settembre si dovrebbe definire un po' il tutto, anche perché ricordo nella manutenzione straordinaria del verde c'era anche l'area giochi deliberata da noi, quindi dobbiamo anche noi trovare il giusto equilibrio tra le loro proposte e la nostra per creare un unico progetto. Quindi a settembre li incontriamo e sarà mio interesse portare anche in commissione per presentare. Non è stato possibile prima proprio perché mancavano ancora questi passaggi a livello comunale.
Grazie consigliere Delfini. Presidente Minniti.
Io volevo annunciare che presenteremo a nome della maggioranza poi un ordine del giorno relativo ai punti in discussione relativi al permesso a costruire in via Manzano 4 dell'orienteggio 179, quindi non so se è il caso di leggerlo adesso o magari lo leggiamo direttamente dopo.
Credo che il momento in cui arriviamo al punto di discussione.
Magari comincio a distribuirlo però.
Perfetto, grazie. Assessore Ariazzi?
Sì, due informazioni, non mi ricordo se era il capogruppo Sarina o il consigliere Uniti su l'area di via Schievano Italo Svevo. Era lei, grazie. Due informazioni che sono queste. Da 20 giorni a questa parte la polizia locale di zona al mattino e al pomeriggio si presenta sull'area, quindi fa un monitoraggio della situazione e delle presenze, e in quel momento vengono allontanati sia al mattino che al pomeriggio i presenti mezzi e persone. Dopodiché ritornano. Però dire che non si fa nulla, ecco, mi pare. No, ma non è che non era rivolto a lei. Non è sufficiente, mettiamola così. Quelle azioni non sono sufficienti. Seconda informazione è la seguente. Proprio su quell'area non è possibile, non erano possibili soluzioni veloci rispetto ai passi Carrai che in quell'area sono esclusivamente ex vedani. Anche perché, come voi tutti sapete, quell'area sarà oggetto di trasformazione, eccetera, eccetera. È stato fatto qualche mese fa un sopralluogo tra polizia locale e tecnici dell'assessore Granelli. È stato approvato un intervento che si chiama isola di traffico, con restringimento delle due carreggiate in entrata ed uscita e dissuasori di sosta nelle due rimanenze di marciapiedi. Questo intervento è previsto tra settembre e dicembre, quindi io sono convinto la bontà di questo intervento, avendolo visto, ci darà una mano a risolvere su quell'area, spero, se non in maniera definitiva, ma quasi definitiva il problema. Grazie.
Grazie Assessore Ariazzi. Possiamo passare ai cittadini. Allora, abbiamo il signor Venturini, Alide Venturini. Sì.
Va? Dove c'è il microfono? Di solito quello funziona. Guarda che quello è acceso adesso. Non è arrivato, l'abbiamo mandato a tardi.
Buonasera a tutti. Pronto? Sì. Pronto, mi sentite? Scusate la voce rauca, ma purtroppo è la mia. Allora, io sono Venturini e praticamente in questo momento io sto rappresentando un nuovo comitato che si è formato un mesetto da questa parte. Il comitato ovviamente è in funzione a quelle che possono essere le problematiche. Ricordo che il comitato vecchio che io ho presieduto per 27 anni, diciamo c'è stato anche dei movimenti interessanti. Allora, nel 2013 l'area del Villaggio dei Fiori, unitamente ad altre tre aree di Milano, è stato approvato come riconoscimento di interesse paesaggistico e vincolato, sottolineo vincolato, come le altre tre aree, con la presenza dell'allora presidente della zona 6, architetto Rabaiotti. Se volete vi faccio vedere il documento che è stato approvato qui. Benissimo. Allora, adesso siamo a conoscenza, siccome guarda caso, adesso siamo a conoscenza che il Comune di Milano ha annullato il vincolo del Villaggio dei Fiori. Guarda caso, su quattro aree, due le hanno sistemate, e due, fra una delle quali è il Villaggio dei Fiori, è stato annullato, bene? Noi inquilini tutti chiediamo quali progetti intende perseguire e che siano definitivi. Non vorremmo trovarci a rischio come nel 1990, quando volevate, non certamente voi, ma chi ci amministrava allora, volevate demolirci tutte le 19 case a schiera con 223 alloggi per costruire 12 palazzi di 6 piani, metà dei quali per le cooperative, quindi era la speculazione. Ci abbiamo messo 12 anni per ottenere l'annullamento del piano esecutivo, datato febbraio 1991. Anche qui, se volete, vi faccio vedere anche la copia del progetto. Aspetti, chi mi porta via il
tempo, Aspetta, stiamo scadendo col tempo.
Non mi faccio andare a finire. Era qui. Come cazzo è andato lì? Miseria, ragazzi, vado andando a finire il foglio lì. Non è possibile qua.
Ecco, nel caso però può lasciarci eventualmente.
Scusate, scusate, è veloce la cosa. Il vecchio comitato del villaggio dei fiori è stato attivo fino al 5 maggio dello scorso anno. In tutti questi 27 anni, come ho già detto prima, abbiamo dimostrato che con la volontà, l'impegno, si raggiungono gli obiettivi prefissati. Il Comune di Milano deve sapere che noi siamo disponibili e intenzionati ad iniziare una lunga e giusta lotta per salvaguardare le nostre case. Quindi siamo in attesa, che cosa ci può dire, invece di aver annullato, svincolato il... mannaggia la miseria, scusate l'età, ma è così, vabbè. Ecco, quindi praticamente attendiamo che il Comune ci faccia sapere che tipo di orientamento c'è, progetti e cose varie. Ecco.
Che lo rimetta in agenda.
Grazie, grazie dell'attenzione.
Grazie a lei.
La
signora Di Scipio, anche lei con i suoi 3 minuti, grazie.
Vado via,
In questa consiglia di Zanarda. Allora, io vado veloce stasera. È l'ultimo consiglio?
Sì.
Fa piacere. Allora. Vabbè, voi ve ne andate in ferie, non avete fatto niente.
Perché io ho chiesto di non interloquire e di non bloccare. Grazie.
Allora, il primo argomento è un argomento che ci riporta all'ultima commissione che è stato fatto con lei proprio, Presidente. E ho ricevuto via email tutto il resoconto di come è andata la commissione. E io mi chiedo una cosa, no? Ma se lei ha fatto intervenire i vigili, è successo quel po' di casino, ma perché non metterlo scritto? Cioè, voi omettete qualcosa che è agli atti. Ci sono delle registrazioni, ci sono dei testimoni, perché non metterlo? Allora, tutto a posto, niente in ordine, tutti quanti devono sapere che le commissioni vanno tutto, va tutto bene, nessuno si protesta, non succede niente, cioè mi dovete far capire.
Dopo le rispondo.
Cioè, è giusto, è lecito, no? Io quando l'ho visto sono rimasta strabiliata, perché ho detto, allora non c'erano queste persone quando è successa sta cosa? E questo è uno. Allora, ho appurato che il nostro Maiorino ha deciso sotto a settembre di fare un welcome center in via Primaticcio, cioè ospiterà tutte queste persone che arrivano dai barconi, i ragazzi anche con problemi mentali, che poi ci sarà tutto da discutere su questo, li porterà qua in zona. No, in zona 6. In zona 6,
non interloquite gli uni.
In zona 6, fatta informare e c'è sta pure la via. In zona 6. Ora, è possibile che noi dobbiamo sapere le cose sotto sotto quando poi dopo sono già state decise? Cioè, voi ci dovete mettere al corrente di queste robe qua, ci troviamo 15 posti, 20 posti occupati da queste persone che poi, oltretutto, quel welcome center è aperto 24 ore su 24, oltre tutti i posti che abbiamo, ci mettiamo pure questi e abbiamo completato l'opera. Allora, voglio che Maiorino venga qua e venga a, prima, spiegare la situazione. il perché, se c'è la necessità, perché allora se li porta dove abita sua mamma, in zona San Siro, e li introduce lì, non qui.
Grazie.
Perché ci dobbiamo tenere noi? E non li vogliamo, non li vogliamo. Metodi illeciti comune MM Allero con inquilini e abusivi accordi sotto banco. Tutti quanti avete visto di cosa è stato capace De Chirico a scoprire un qualcosa che non andava assolutamente fatto in zona San Siro. Sta cosa succede anche qui. Chiedo di verificare assolutamente questa cosa, perché stamattina mi è successo questo, che sono andata all'MM e mentre ero lì, ero per le cavoli miei, mentre ero lì c'erano delle persone che sono state invitate a scegliere l'appartamento che volevano e gli è stato chiesto se avevano dei cani. Questi hanno detto sì, due Rottweiler. La risposta è stata questa. Bene, va bene contro gli inquilini ribelli e gli abusivi. Ora, se questa cosa va avanti, allora tutti quanti vanno a prendere lo Rottweiler o i cani di grossa taglia e così passano avanti in graduatoria. Cioè, è difficile sta cosa, da digerire.
Grazie signora Di
Tutti. No, ce n'è un altro, No,
però il suo
tempo è
già stato superato il suo tempo.
E ma avete tolto un po' di tempo.
No, non gliel'abbiamo tolto.
Vabbè, allora, 15 caserme, lo sapete che mo il Comune di Milano si è venduto 15 caserme, sì? Tra cui la nostra caserma qui in Lorenteggio, che ne abbiamo avuto e fatte di cose per poterla avere. E quella in Piazza Venino? Cioè, a chi poi la vende, e sarebbe il presidente, sarebbe quello che ha la casa la ditta che praticamente porta avanti i dischi di Carrisi e Romina Power.
Grazie.
Cioè, vogliamo vedere anche un momentino di cosa si tratta questa cosa qua.
Controlleremo.
Questi sono cartelli che sono apparsi in zona.
Certo.
Applicazioni che invitano i cittadini a rilasciare il numero di telefono per poi mettersi in contatto sotto la specie.
Signora, devo toglierne la
vicino.
Siamo andati lo so. L'unica roba le rispondo che quello dei vigili, siccome erano qua, non è che l'hanno portata fuori, quindi non sono intervenuti, erano qua, c'è stata una discussione accesa. Quindi non è stato registrato nessun intervento, per quello non
no,
c'era.
Doveva essere registrato, Presidente, grazie. Quell'intervento lì, doveva essere registrato,
grazie.
Perché io ora farò un'email e la manderò direttamente a chi è di competenza, perché
grazie,
voi
signora.
Quando scrivete dovete scrivere anche queste cose qua, non è che di tutta apposta è
grazie signora.
Mi saluta.
Allora. Nomina degli scrutatori, chi si offre? Ah sì, no scusate, la signora dei Navigli, giusto? No? Di dov'è? Nel senso che è di un comitato che ha sbagliato, quindi le consigliamo
sì. Grazie.
Il paio di minuti, grazie. Salve.
Sono capo terzo del comitato casa, avevo presentato già in zona 6 in commissione la nostra osservazione sul PGT, riassumo brevemente e poi chiedo se è possibile metterla agli atti. Allora, noi abbiamo fatto appunto un'osservazione sull'articolo 11 del piano delle regole del PGT, che praticamente sancisce la mappatura degli edifici privati abbandonati e la riqualificazione di questi. Noi su questo articolo appunto abbiamo fatto le seguenti osservazioni, partendo anche dall'articolo 12 del nuovo regolamento edilizio, che prevede appunto il recupero urbano attraverso la valorizzazione delle aree edifici dismessi di natura privata. In merito a questo era stata fatta un'interrogazione in consiglio comunale, cioè da un portavoce, dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, in merito appunto all'articolo 12, che chiedeva se era stato attuato o meno. L'assessore Maranna ha risposto in giugno del 2017: ad oggi nessuna diffida è stata inviata in attuazione all'articolo 12, in quanto gli edifici abbandonati, spesso in stato di fallimento e o non completati, non possiedono i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza tali da renderli idonei alle attività sociali previste. Quindi praticamente ad oggi l'articolo non è stato attuato e l'articolo 11 praticamente rispecchia l'articolo 12. Quindi noi chiediamo innanzitutto che vengano censite le aree pubbliche e non private. Infatti sul sito del comune non ci sono le aree e gli edifici abbandonati di natura pubblica. Inoltre chiediamo, per quanto riguarda gli edifici e queste aree pubbliche, di valorizzarle, metterle in locazione e con i proventi ristrutturare a fini appunto sociali gli altri edifici pubblici. Per i privati invece chiediamo di modificare questo articolo e di intervenire sulla tassazione di questi edifici privati, semplicemente sulla tassazione.
Grazie.
Grazie a lei. Posso rilasciare questo?
Posso lasciarci la documentazione che viene messa agli atti. Grazie. Allora, per la nomina degli scrutatori, chi si offre? Broggi, Benaglia, no, non c'è la richiesta, quindi siamo già andati oltre, no, Sarina, fa lei l'altro scrutatore, grazie. Signori, allora, ho già accolto la signora che aveva sbagliato a mandare la mail. Va bene. Signora, va bene. La prego di stare nei 3 minuti. Grazie.
Buonasera, sono Venturino appunto del Comitato sulla Ritortona. Io volevo fare solo 2 appunti sul punto 7, parere di sistemazione area verde di Via Solari 52. Volevo informarvi nel caso in cui non lo siate, che il Comitato sulla Ritortona ha inoltrato alla direzione del Comune, alla direzione area verde del Comune, un atto di intervento per dare un'occhiata a questa sponsorizzazione tecnica, in quanto in via Solari 52 questa ulteriore sponsorizzazione tecnica crea grossi problemi a 4 condomini, che non solo non hanno lo spazio per fermarsi per scaricare la spesa o caricare il papà e la mamma anziano, ma neanche per far ritirare la spazzatura dall'AMSA perché manca lo spazio fisico, cioè bisognerebbe studiarsi qualche cosa, oltre ovviamente a togliere 3, 4, 5, 6, non lo so, posti auto non li ho contati. Per cui noi abbiamo presentato questo atto di intervento con 100 firme dei signori che abitano, di alcuni dei signori, perché molti sono in vacanza, che abitano appunto in Solari tra 40 e 54, spero che ne prendiate atto e che non diate parere positivo, anzi che diate parere negativo, perché anche se un negozio è disposto a curarsi 40 metri quadri di giardino, forse un 200 residenti che chiedono, che vengono risolti dei problemi, sono più importanti, si può rimandare un attimo. L'altra piccola cosa riguarda appunto 2 punti del PGT, uno che prevede la via Foppa venga inserita negli spazi a vocazione pedonale, secondo noi forse è un'addizione impropria, nel PGT ho visto tante vocazioni ma quella pedonale non l'ho vista, ma magari è una svista mia, potrebbe essere vocazione residenziale, commerciale, non lo so quale volete scegliere, ma pedonale proprio non... In tutte le centinaia di pagine del PGT non ne ho trovata menzione, spero che vogliate rivederla non tanto per voi ma quanto per quello che potrebbe succedere in futuro.
Il terzo punto, ci teniamo a farvi presente che solo l'idea di spostare la discarica di Piazza delle Milizie per noi della zona Solari Tortona, che appunto va da Solari a Foppa, non ci sembra una grande idea. Primo perché è un servizio pubblico, di interesse pubblico, che funziona bene, che ha dei problemi come hanno fatto presente, però funziona. E non capiamo perché debba essere spostato, per cui vorremmo sapere qual è l'interesse pubblico per cui deve essere tolto un servizio pubblico funzionante e poi quanto questo intervento potrebbe costare o quanto è costato tutto insieme. Ci domandiamo soprattutto perché. Grazie.
Grazie a lei. Allora, il discutatore abbiamo detto? Sì, Broggi, Benalda e Sarina. Allora, c'è da fare il verbale precedente, lo do per approvato se non ci sono problemi. Aggiornamento, approvazione verbale. Scusa? Presidente Minniti.
Sì, allora, soltanto un tema, due risposte relative agli interventi del pubblico. Il primo sul tema del Welcome Center, si tratta di una via che è del Municipio 7, quindi questo probabilmente è il motivo per cui non è stato informato il Municipio 6. E si tratta comunque di un centro che riguarderà minori non accompagnati, 12 posti letto, quindi credo che sia un intervento molto utile visto la situazione che stiamo vivendo. L'altro tema riguarda la ricicleria, ci tengo a sottolinearlo, ne sfrutto anche l'occasione, e il punto è che oggi come oggi la ricicleria, a differenza di quanto è stato affermato, noi rivediamo non funzioni perfettamente, nel senso che è una ricicleria che è inserita in uno spazio viabilisticamente non idoneo, perché è molto compresso dalla presenza della ferrovia, di altri, diciamo, non lo rende viabilisticamente ideale, e anche dal punto di vista della dimensione dell'area ci sono più volte state segnate delle criticità. Tant'è vero che oggi la ricicleria, quando arrivano i mezzi che devono caricare i cassoni pieni e lasciare quelli vuoti, ha la necessità di essere chiusa anche per diversi minuti per permettere la manovra dei mezzi, che non riescono invece a farla con l'utenza presente, o almeno non riescono a farla in sicurezza con l'utenza presente. Un altro tema è quello del fatto che nell'ambito della cosiddetta economia circolare, la tendenza attuale, che è anche la tendenza più efficiente appunto, e sostenibile, è quella di accompagnare le riciclerie a un centro di riuso. Quindi in realtà, al di là del fatto che l'area attuale non è sufficiente per questa ricicleria, di certo non è sufficiente per sviluppare il progetto che il Comune di Milano sta sviluppando in altre aree della città, di una ricicleria a cui viene annesso il centro di riuso, che rende più sostenibile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico la gestione dei rifiuti. Per cui l'idea è quella di trovare un'area, intanto nelle vicinanze, quindi sempre nel Municipio 6, per cui non ci priviamo di un servizio, ma lo spostiamo, e quindi spostare un servizio per renderlo in maniera più efficiente e più sostenibile alla cittadinanza, per cui penso sia una bella notizia. Aggiungo un ultimo aspetto riguardo alla ricicleria, e cioè Piazzale delle Milizie, anche in un'ottica di strategia di sviluppo del territorio, che è una cosa a cui l'istituzione deve guardare, sarà una zona che diventa fulcro, che diventa perno di un nuovo sistema naturalistico e non solo, anche attrattivo, formato dagli scali ferroviari, per cui quell'area che ha un potenziale molto importante dal punto di vista dell'attrattività e anche dal punto di vista naturalistico, lo riteniamo un luogo sprecato se utilizzato semplicemente per un servizio che può essere reso meglio in altri luoghi. Quindi l'idea è quella di coniugare un'opportunità di sviluppo per quel territorio e anche rendere in maniera più efficiente e migliore una funzione pubblica che sarà comunque, che continuerà comunque a essere resa sempre nel territorio del Municipio 6. Quindi spero di aver risposto ai dubbi che so essere circolati sulla ricicleria.
Grazie Presidente Minniti. Allora, mi dicono che comunque i verbali da trovare sono da citare e sono il numero 34, 43 e 44. Se non ci sono problemi, li diamo per approvati. Allora, passiamo al primo punto, che sono le
cioè ci sono prima delle mozioni che sono la coda del consiglio precedente, per cui la mozione un nome alla via senza nome. Prego. Ok. Consigliere Musotto. No, devi ok. Grazie. Quindi passiamo al voto. Salvo, no. Consigliere Esposito, mi scusi, ma qua non riesco a... Consigliere Esposito. Prego, consigliere. Voce.
Ora va. No, sono intervenuto perché ho sentito che faremo, cioè farete una commissione, però dico, avete avuto questa mozione in mano, diciamo, non so da quando. Ci potevate pensare prima, portavate in commissione, ne parlavate, adesso arriva in consiglio, ci atteniamo, poi vedremo, porteremo in commissione. Ma non è così che funziona la democrazia. La democrazia non è questa. Questa non è democrazia. Questo è appropriarsi di una roba che è proposta da qualcun altro. Scusate, ma ve lo dico dall'inizio di consigliatura. Questo è il metodo che state adottando. Dopodiché una cosa mi interessa, allora ci faccio la commissione. Ma non è così che funziona la democrazia, scusate. Ora non so se i miei colleghi vorranno dire qualcosa, lo dicono. Comunque io vi rincalzerò sempre questa cosa.
Grazie, consigliere Esposito. Basta. Beh, vediamo se riusciamo a votare. Scusate, io non riesco neanche a far partire la votazione. Consigliere Garlaschelli. Ok, ci chiedono un attimo di sospensione per un problema tecnico che forse ci risolve il problema. Li chiamerò a voce.
Ok. Io adesso vado qua col voto aperto, quindi queste va bene che l'anticipino così, devo resettare? Faccio il reset. Votazione semplice, attesa per sera. Dopo schiaccio voto aperto. Vediamo se riusciamo a ripartire. Allora, per cortesia. Vediamo un po' se riprendiamo. Allora, apriamo la votazione per la mozione della via senza nome. No, purtroppo allora il monitor e sono saltati tutte le quindi i punti all'ordine del giorno non vengono fuori, è saltato, quindi li chiameremo ad uno, ragazzi, non so che dirvi. D'altro canto, adesso vediamo un attimo, io apro il voto per la mozione sulla via senza nome. Funziona? Chiuso la votazione, vediamo un po', approvata con 10 favorevoli, 0 contrari, no, 11 astenuti, non è approvata, grazie, non è approvata, scusa, è approvata, 11 astenuti, è approvata. Chi è che non ha votato? Si sono astenuti la signora Carnevale, la consigliera Carnevale e la consigliera De Peo. Però non riesco più a uscire. Ok. Andiamo al secondo punto, un campo di bocce in piazza Napoli. Come dicevamo prima, le diamo per lette, quindi passiamo subito alla votazione. Ciao, c'è il signor Delfini. Consigliere Delfini. Accendere.
Okay, ci sono. No, allora volevo dire poi io, abbiamo già capito che il consigliere unito è d'accordo con me, quindi siamo a posto. E, no, allora noi ogni anno facciamo diverse commissioni e deliberiamo poi, prima in giunta poi in consiglio, sulla manutenzione straordinaria del verde. Quindi ci sono le commissioni apposta per raccogliere tutte le segnalazioni, osservazioni, proposte, sia per quanto riguarda strutture sportive, giochi, aree cani, eccetera, eccetera, tutto quello che riguarda la manutenzione del verde. E questa è un'indicazione che
non è mai arrivata, non è arrivata neanche nella nelle precedenti commissioni, quelle che abbiamo deliberato questa primavera, e soprattutto su questo tema, sui campi bocce, dove abbiamo dei campi bocce in zona che sono totalmente abbandonati perché non c'è nessuno che li utilizza, e in alcuni casi sono campi vecchissimi che risalgono a diverse legislature. Dobbiamo anche spendere dei soldi per fare un cambio di destinazione d'uso, rimuoverli, anche perché a volte vengono utilizzati malamente e quindi creano degrado, non avendo idea di chi li utilizza, se c'è effettivamente qualcuno, perché nella mozione viene specificato ma non si sono mai presentati, non c'è mai avuto modo di interloquire con loro. E più prima di avere poi problemi con dobbiamo rispendere dei soldi, quindi spreco di soldi pubblici per rismantellare una cosa che abbiamo appena costruito, però io voterò contro questa mozione, con l'invito ovviamente al consigliere Goldoni, che ha presentato la mozione, di far venire in commissione i soggetti interessati a questo campo bocce, finché poi possiamo approfondire la questione, l'eventuale interesse, e lo portiamo in commissione l'anno prossimo, quando dovremo riaffrontare il tema della manutenzione straordinaria del verde. Grazie.
Grazie. Consigliere Goldoni.
Allora, è chiaro che la modalità operativa di questa maggioranza è abbastanza bizzarra, anche perché quando si discutono i documenti come il PGT che abbiamo detto, il piano delle opere, il piano del verde, il piano di quello che si vuole, sappiamo benissimo che è una roba che arriva fatta in commissione, fatta in consiglio, e non è che ci sia tanto da confrontarsi. Questa è una richiesta che arriva dal territorio, può starmi bene il fatto che uno dica bah, io non l'ho mai sentita, non la conosco, sarebbe bello che vengano qui a raccontarci cosa vogliono, va bene, però il dire votiamo contro e poi quando si discuterà del grande piano dei parchi vengano tutti qua ognuno a dire la sua, non mi sembra questo il modo migliore, anzi forse questo il modo migliore non è quello che durante l'anno arrivino le varie richieste, dopodiché c'è tutto il tempo per valutarle e andare a imbastire quello che è poi il documento che dà il via alla realizzazione o non alla realizzazione delle varie opere. È chiaro che in passato i campi bocce, ma basta andare a vedere dove sono stati fatti, in parchi dove la gente ci va lì col cane a pascolare, per non dire altro, in zone periferiche, pensando che la periferia sia questo luogo dove esistano solo poveri derelitti che si mettono lì a giocare a bocce. Purtroppo il gioco delle bocce può sembrare assurdo e qui l'ho richiamato, in via Morgani, che non è proprio una via periferica e secondaria, è una via centrale, così come tutti sanno in Solari Portone esiste anche lì un campo di bocce. Anzi alla milanese, forse uno dei pochi rimasti o rifatti, quindi più ci si accentra e più questa passione è vissuta e la gente la richiede. Ora, ritirarla perché venga discussa in una qualche commissione l'anno prossimo, assieme a 18.000 cose, dove non c'è bisogno, dove praticamente siamo al punto di adesso, no, questo no, quindi io la lascio in votazione e vi posso assicurare che sì, le persone si faranno vive, anche perché stanno facendo una raccolta firme, l'hanno iniziata a luglio, andranno avanti a settembre e quindi già oggi sono a buon punto, di conseguenza se vi serve questo.
Passiamo alla votazione. Prego.
Quindi, come stavo dicendo, concludendo,
avendo facoltà di dichiarazione di voto, noi come gruppo Lega Nord voteremo favorevolmente a una richiesta che arriva dal territorio, una richiesta che naturalmente vede la creazione di un'area di aggregazione vicina, tra parentesi, a un'area di aggregazione delle giovani infanze, quindi come accade proprio nella via citata abbiamo il campo di bocce a fianco a quello che è un'area giochi, così che nonni e nipoti possano passare il tempo. Secondo noi questo è un elemento importante e di valorizzazione di quella che oggi è Piazza Napoli, non tanto ben vissuta. Per questo motivo invitiamo tutti a votare favorevolmente, rimandando poi altre decisioni a tutte le commissioni che volete.
Grazie.
E alla
consigliera Buro.
Sì. Dichiarazione di voto la farà il capogruppo.
Siamo già in dichiarazione di voto.
Non ci lascia.
Doveva intervenire
allora
prima.
Allora va bene, ok. Allora il capogruppo mi lascia la parola. La dichiarazione di voto di Forza Italia è assolutamente sì. E lo spieghiamo anche perché noi crediamo fermamente che ai cittadini, soprattutto coloro che si avvicinano al gioco delle bocce, laddove voi sempre sottolineate, e talvolta noi vi diamo ragione, quanto il gioco d'azzardo sia un vero problema, ecco, quando si tratta di un gioco all'aperto, di un gioco che sia un gioco che richiama antiche passioni, lì incominciate a mettere tutta una serie di ostacoli. Il costo non è un costo eccessivo, quindi mi sembra più una presa di posizione che non ha ragione di essere. Il consigliere Goldoni ha specificato anche nella sua mozione la presenza in via Morgagni, quindi zona Porta Venezia. Ricordiamo che ce n'è una in via Donati, dove voi addirittura avevate...
Consigliera Buro,
un attimo.
La dichiarazione di voto è un minuto.
Ecco, la dichiarazione di voto è già fatta e comunque noi voteremo.
Grazie.
Sì.
Consigliere Musotto.
Grazie Presidente, ci tengo a specificare anche alla luce di quanto detto dal Presidente Delfini e alla luce degli interventi della consigliera Buro e del consigliere Goldoni che ribadiamo non votiamo contro perché in sé siamo contrari al progetto, ma perché esiste un metodo. Stasera è stata citata spesso la democrazia, democrazia è anche discutere nei luoghi adatti a farlo e non scavalcare chi invece ha partecipato alle commissioni e chi invece per i progetti del verde verrà scavalcato perché noi decidiamo di approvare una mozione perché arriva dal territorio, anche le altre arrivano dal territorio, ma non per questo sono in dovere di scavalcarsi null'altra. Quindi ribadiamo la nostra disponibilità ad affrontare quanto prima, anche alla luce di quanto ha detto il consigliere Goldoni, la questione in commissione.
Grazie consigliere Musotto. Passiamo alla votazione. Ragazzi, va? Chiusa la votazione. Otto favorevoli, 13 contrari, 2 astenuti e respinta. Perché? Non dagli astenuti. Chi sono gli astenuti, scusate? Sì. Perché non viene registrato con i numeri, scusate. Purtroppo è un po' così. Adesso, ok. Passiamo alla terza mozione. Mozione per i 40 anni della 194. Consigliere Ruggimenti.
Sì, un minuto solo, non l'ho già presentata, quindi non la presento, però mi ci tenevo a ribadire quali che sono, quello che diventerà il dispositivo della delibera se verrà approvata. Uno, di promuovere la campagna informativa dei servizi dei consultori alle cittadine e cittadini del territorio, specialmente quelli, i servizi attribuiti dalla legge 194, e due, di favorire percorsi educativi nelle scuole superiori per il sostegno alla gestione responsabile della sessualità.
Grazie consigliera. Consigliere Di Renzo?
Sì, non mi sembra che questa mozione sia passata da una commissione. Non vorrei sbagliare, chiedo intanto, prima di proseguire l'intervento, se è passato in qualche commissione. No, quindi io chiederei di portare questo argomento che fondamentalmente non mi vede né favorevole né contrario, ma perché credo meriti un approfondimento tanto quanto è vasto l'argomento del campo bocce. Sono argomenti diversi, ma tenendo un metodo uguale, chiedo di ritirare la mozione e di portarla in una commissione. Grazie.
Grazie consigliere Di Renzo. Consigliere Sciarina.
Sì, grazie. Accoglierei favorevolmente la proposta del collega che mi ha preceduto, Di Renzo. Detto questo, immaginando che comunque andrà in votazione, come gruppo Lega lasciamo, o meglio lascio quale capogruppo, libertà di voto ai miei colleghi di gruppo, in quanto ritengo che comunque il tema trattato non sia assolutamente pertinente con quello che riguarda l'attività e le competenze specifiche di un consiglio di municipio. Oltretutto entriamo in materia, lo dice tra l'altro anche il testo stesso, quando ricorda che la legge 194 rappresentò un salto culturale, eccetera, e sancì la laicità dello Stato e il rispetto della libertà di scelta individuale. Quindi parliamo di temi che di politico hanno evidentemente non così molto come si potrebbe pensare, quindi ribadisco libertà di voto per quanto ci riguarda. Grazie.
Grazie, consigliere Sciarina. Consigliere Goldoni.
Ma auspicando un metodo omogeneo e quindi un andare in commissione, evidenzio che la mozione propende per l'esaltazione di una parte di questa legge per come è scritta, dimenticandosi anche quello che poi nella vita reale accade, quindi ci sono anche associazioni che operano per il diritto alla vita, aiutando le persone che per mille ragioni decidono di non abortire. Non avendo nulla in contrario sulle due soluzioni, ritengo però improprio che si faccia qualcosa con una campana sola. Sarebbe carino a questo punto, visto la laicità e l'eterogeneità e comunque la non politicizzazione dell'argomento, che si affronti con un ragionamento in commissione, perché si possa poi anche dare un input agli assessori di turno, insomma, perché organizzino quello che può essere un convegno, quello che poi riterranno o una serie di convegni dove si vadano a evidenziare tutte le possibili soluzioni, che c'è la pillola del giorno dopo, c'è la ratio estremo, volendo, passatemi la battuta, molti VIP vanno a far nascere i propri figli all'estero semplicemente perché lì l'interruzione avviene a qualche settimana più in là che non in Italia, e quindi si possono verificare anche alcune situazioni del feto. A fronte di questo però ci sono anche tante realtà dove ragazze sole o famiglie o ragazzi giovani, quindi famiglie giovani, rimanendo incinta decidono di tenere questo figlio, e queste realtà gli danno una mano perché questa loro decisione possa attuarsi e non li lasciano, insomma, abbandonati un po' a se stesse o alle sfighe così che purtroppo ci attanagliano a tutti quanti. Quindi secondo me l'argomento va visto un po' nella sua complessità e così anche una campagna pubblicitaria e o di informazione, a mio avviso, dovrebbe tener conto a 365 gradi delle opportunità. Ecco, usiamo questo termine comunque positivo anche quando per qualcuno si parla comunque di un evento tragico.
Grazie, consigliere Goldoni. Consigliere Dall'Occo.
Sì, noi riteniamo che questa mozione sia estremamente importante e vediamo favorevolmente questa proposta dei percorsi educativi, tant'è che riteniamo il fatto che sia riportato su questa mozione di organizzare in collaborazione con ATS e scuole superiori appunto il sostegno alla precauzione responsabile eccetera, onestamente un po' troppo generico. Ci piacerebbe che questo municipio, visto che ha a disposizione dei fondi comunque che vengono stanziati ogni anno, che vengono stanziati a progetto anche per le scuole medie per esempio, che ci fossero appunto che ci fosse una spinta proprio in questo senso. Per cui io propongo di inserire un emendamento proprio di, come impegno di discutere in commissione scuola eventualmente la possibilità di indirizzare eventualmente una parte dei fondi proprio su questo tipo di progetti qua.
Grazie. Possiamo direttamente assumerlo? Magari lo scrivete al volo se la consigliera Ruggininti è d'accordo. Consigliera Ruggininti?
Sì, vorrei fare un commento, visto che ho appena sentito i miei colleghi maschi dell'opposizione parlare del diritto alla vita, eccetera, eccetera. Allora, la mozione parla di favorire percorsi educativi da organizzare in collaborazione con ATS, scuole superiori, di sostegno alla procreazione responsabile, alla gestione della sessualità e della contraccezione. Non sta promuovendo l'aborto, cioè non so se l'avete letto, non c'è una promozione, non ho letto una promozione all'aborto. Quindi ho trovato, scusate se mi arrabbio un attimo, inopportuni i vostri interventi. E aggiungo una cosa, l'aborto non è mai una scelta felice per una donna, quindi continuare a viverla come una contrapposizione, questa è un'opportunità data alle donne e le donne hanno diritto di scegliere e di decidere, quindi questa si chiama opportunità. Alle donne oggi vengono date pochissime opportunità rispetto agli uomini, in tantissimi campi, e sentire ancora gli uomini che discutono sulla legge 194, se è giusta o no, scusate, mi piace poco, quindi volevo esprimere il mio parere.
Grazie, consigliere Russo. Consigliere Perri.
Mi sfugge, come sempre, da quando siamo diventati competenti in materia sanitaria, comunque, devo essere mi è perso dei pezzi. Detto questo, a me sembra che l'intervento della collega che mi ha preceduto, con il massimo del rispetto, lo dico, e mi sembra evidente una certa confusione che c'è sul tema, nel senso che la stessa mozione va dal tema del 1978, entrato in vigore il referendum abrogativo, e poi però c'è un tema dei consultori, e poi dopo c'è il tema della cosiddetta accesso alla RU486, che a mio parere, per quel che ne capisco io, è una pillola abortiva, magari mi sbaglio, quindi forse non sarà scritto aborto, però scrivere, provare a facilitare, dice così, è una contraddizione che potrebbe essere risolta facilitando procedure e modalità per l'accesso all'RU486 la pillola del giorno dopo. Ora, non si chiamerà aborto, non si chiamerà, però qua c'è scritto così, quindi questo vuol dire che con questa pillola, visto che stiamo discutendo di questa, non mi sembra veramente una roba assurda, ma non importa, sto al gioco, la pillola è la pillola, chiamata come volete, andrete a chiamarla abortiva, chiamata come vi pare, l'effetto è quello lì. Quindi, se non c'è scritto aborto in maniera diretta, ma è discutibile, mi permette di dire la collega di Falstar, dico anche che però c'è in maniera indiretta scritto, quindi prima di fare affermazioni di questo genere, come dire, no? Perché saremo maschietti, però non siamo né fessi né scemi, e fino a prova contraria nessuno toglie alcun diritto ad alcuno, però è il solito tema. Dobbiamo discutere allora del diritto, di quello che è il diritto alla vita, allora parliamo anche del nascituro, perché allora in questa mozione non c'è questo elemento. Dov'è l'elemento di protezione del nascituro? Che sicuramente tra papà, babbo e figlio è sicuramente dei tre l'elemento più debole, perché non c'è? Allora io chiedo che ci sia un emendamentino che dica anche però che questo elemento deve essere inserito, anche perché se voi andate a leggere il titolo della 194, la questione dell'aborto è successiva. La 194 nasce come legge di tutela della vita, e allora non prendiamoci per i fondelli, diciamo le cose come stanno, la legge 194 nasce per quello scopo, dopodiché come estrema ratio dà anche la possibilità, in questo senso dico, direi correttamente, mi sembra espressa anche in maniera un po' enfatica dalla collega, dando la disponibilità della scelta alla donna, ma è un estrema ratio, se no altrimenti il tema è che, come dicono altri, evidentemente invece quella è una legge abortiva che favorisce semplicemente il fatto che io sono, come dire, mi sono sbagliato, certo quello che è successo, decido, siccome io sono quella, come dire, io ho il potere, io decido di fare una certa cosa. E questo non vuol dire che noi maschietti siamo così fessi e ingenui da non capire il dolore, eccetera, ma questo non c'entra, perché, ripeto, qui non se ne parla. Allora, se è così, la mozione, dobbiamo deciderci. Il tema è che ci stanno sui maroni, i medici obiettori, quindi dobbiamo dire che dobbiamo fare una mozione contro i medici obiettori perché dobbiamo abortire tutti e di più, oppure dobbiamo fare una mozione. No, ho capito, però. Allora, Presidente, allora, facciamo una cosa e poi finisco, poi non parlo, anzi, lo dichiaro da subito, probabilmente me ne vado anche prima perché questo modo di gestire l'aula non mi piace, c'è il regolamento come lo consente, eccetera, eccetera. Però, allora, lo dico a lei e al Presidente che lei è accanto, gestitemi la maggioranza, perdonatemi, scusatemi se sono così, a volte mi sento un po' volgare, anche antipatico, me ne scuso, però gestitemi la maggioranza, cioè voi non si può arrivare in consiglio, tra l'altro la mozione non nuova, diciamo un attimino datata, non si può arrivare così e avere un'operazione di questo genere, perché poi appunto la collega giustamente si inalbera, i maschietti pesti dicono le loro scemate su una questione di cui non dovremmo essere competenti, e qui facciamo veramente, vale tutto nella vita, dobbiamo provare il PTT e stiamo a discutere di qualcosa che è particolarmente capire cosa c'entra.
Grazie consigliere. Allora, Ruggimenti in risposta alla risposta.
Intanto abbiamo insieme al consigliere del Movimento 5 Stelle, dunque nella seconda parte del dispositivo, perché il dispositivo sono quelli in grassetto in alto, per chi ancora non l'avesse capito, dunque favorire percorsi educativi da organizzare in collaborazione con la TS Scuole Superiori di sostegno alla percezione responsabile alla gestione della sessualità e della contraccezione, questo è il pezzo che c'era, virgola, inserendo tali tematiche prioritariamente negli indirizzi del diritto allo studio. Io lo assumo, come lo assumerei come, e lo porrei ai voti insieme alla mozione. Volevo dire una cosa, questa è una mozione che effettivamente è vero, è simbolica perché è fatta da noi maggioranza, rivolta alla maggioranza, però è simbolica dovuta al fatto che c'è stato il 40° della legge, ma tutto quello che avete detto, che hanno detto i consiglieri di minoranza, io li ringrazio, sono esattamente quello che dovrà succedere dopo, cioè gli approfondimenti proprio che voi avete esposto in questa sala.
Grazie consigliera Ruggimenti. Consigliere Goldoni, ha una dichiarazione di voto? Prego.
C'è la libertà di voto da noi, quindi. No, io non partecipo al voto, ma per il semplice motivo che, pur essendo d'accordissimo sulla legge, vedo che nel documento, poi dopo tra le righe ci può essere tutto come non ci può essere niente, però non mi dà garanzia del fatto che pur condividendo la legge ed essendo d'accordo con anche quella procedura, vedo che chi cerca di aiutare le persone affinché non seguano quella via ma ne seguano un'altra non la vedo richiamata. A mio avviso oggi, proprio per l'importanza della legge, ci dovrebbe essere proprio un'esplicita, un'esplicita spiegazione su tutte quelle che sono le strade, specie se si va nelle scuole medie o prime superiori, dove poi più o meno.
Grazie,
inizia...
consigliere. Consigliere Uniti.
Io innanzitutto ringrazio il mio capogruppo per la sensibilità su questo tema di aver lasciato libertà di voto, ma un suggerimento e un invito alla consigliera che è la prima firmataria, quella che ha speso questa mozione. Io condivido pienamente quello che è la filosofia della 194, ma proprio come ricordava anche il consigliere Perri, la 194 nasce con un obiettivo di tutela della vita, poi dopo ha avuto delle evoluzioni. Va tutto bene questa mozione, l'ultima parte si va a chiudere, qui chiedo un attimo di riflessione sul fatto che praticamente cosa si va a dire, cosa andiamo a votare. Guardate, la 194 dà tutta una serie di cose, facciamo dei percorsi per la maternità consapevole, per eventualmente sapere che strade prendere, però a questo punto diciamo, visto che ci sono anche i medici obiettori di coscienza, noi promuoviamo anche l'uso della pillola abortiva, cioè la chiusura la trovo estremamente irrispettosa proprio dell'intelligenza della prima parte della sua mozione, consigliera. Cioè, sono pronto a votarla se lei va a chiudere, cogliendo il suggerimento del consigliere Perri, togliendo l'ultima parte, perché è un controsenso sulla 194, cioè non è che io metto la firma per dire guardate, se avete fatto una stupidaggine sapete che c'è la pillola, no, vanno fatto dei percorsi, va data ovviamente libertà alla donna di scegliere, ci mancherebbe altro, assolutamente, sono io il primo a dirlo, però la chiusura è banale, va a banalizzare tutto il testo della mozione. Cioè mettere in risalto anche in grassetto questa storia della RU, il fatto che ci sono dei medici obiettori di coscienza, cioè per fortuna ci sono, siamo in un paese democratico, qui si tratta di persone umane che devono andare a interrompere una vita, quindi siamo un attimino più velati su questo, parliamo solo della 194, dei massimi sistemi, senza entrare, perché peraltro non compete. Grazie.
Grazie consigliere Uniti.
Sì, sì. Lascio sicuramente, non sono disponibile a togliere il discorso dell'obiezione perché di fatto ha portato anche l'Europa a condannare l'Italia, per cui questo, il discorso sulla RU, sentiamo cosa dice anche la consigliera, è una considerazione su quante togliere, cioè per me questo è proprio, non è, le ultime tre righe parlo. È una considerazione che si può togliere, mentre il discorso precedente no, perché le ultime tre righe le possiamo togliere per quello che mi riguarda, non so se qualcuno vuole.
Ok,
non le vedo così. Sì, ringrazio, va bene, facciamo okay. Così se sei d'accordo.
Ok, allora abbiamo per acquisito l'emendamento assunto e con l'ultimo pezzo tolto, quindi poi ce lo presenta completo di tutto. Passiamo al voto.
Ho sbagliato per uscire.
Prego. Gliela faccio fare così perché non riesco a darle.
Grazie, ha ragione.
In questa invece un altro metodo di misura la votiamo direttamente in consiglio e noi comunque contestiamo da sempre, contesteremo sempre due pesi, due misure, noi non parteciperemo alla votazione, ci asterremo, quindi nulla contro la mozione in sé, consigliera, ma è contro il metodo della maggioranza che come sempre fanno quello che vogliono, quando vogliono, con due pesi e due misure.
Grazie consigliere. Passiamo alla votazione.
Votazione chiusa. Favorevoli 16, contrari 2, astenuti 4. La mozione è approvata.
Non si riesce a... Adesso non si sblocca più. Prova. Ok.
Allora, passiamo al punto 4, piano governo del territorio. Consigliere Delfini.
Ah, devi parlare. Ah, ok. Grazie Presidente. Allora, il tema portato in due commissioni più la terza tra Giunta e Consiglio, quindi in totale tre commissioni, non sto a leggere ovviamente tutto il deliberato perché a parte che ognuno ce l'ha sotto gli occhi, però sono punti che erano già stati affrontati in commissione. Approfitto di questa occasione, anche se non è presente, però visto che è uscito prima dalla cittadina Venturini, per specificare questa voce, spazi a vocazione pedonali, così lo sanno tutti, ma l'ho già detto in tutte le commissioni perché mi aspettavo questo timore, questa distorsione del termine, non significa pedonalizzazione, quindi attenzione, non significa che si vuole pedonalizzare tutta l'Orenteggio Foppa, non c'è questa intenzione. La voce spazio a vocazione pedonale significa semplicemente dare un maggior valore, un maggiore interesse verso la riqualificazione degli spazi a piano terra, quindi soprattutto ovviamente in quegli assi stradali dove c'è una forte presenza di commercio. Questa voce serve proprio per sostenere il commercio di prossimità, che è uno dei punti forse più più forti anche del nuovo piano di governo del territorio, perché dà un forte valore non solo economico ma soprattutto sociale, di vivibilità della città, al commercio di prossimità. Quindi vabbè, se ci tenevo a specificare questa cosa proprio per evitare poi fraintendimenti. Ovviamente le osservazioni che vengono fatte riguardano sia il documento di piano che il piano delle regole, i piani dei servizi, che sono i tre blocchi che compongono il piano di governo del territorio. Colgo l'occasione poi per presentare un emendamento che aggiuntivo, perché inserisce due nuovi punti che sono anche lì il risultato delle ultime commissioni, compresa anche le osservazioni che aveva presentato poco fa prima la cittadina Katia Tarsia, giusto? Okay. Allora, un punto che è da inserire dopo i punti spazi vocazione pedonale è un dettaglio però comunque molto importante, che nell'area identificata come piazza da riqualificare, quella di Romolo, che nella nostra zona appunto viene identificato quel nodo stradale, includere l'area verde tra via Argelati e via Crollalanza. Questo perché è un triangolo verde che forse pochi conoscono perché appunto è un po' messo da parte, poco conosciuto, ma molto importante perché è anche un collegamento diretto ciclopedonale tra il parco Baden-Powell, quindi zona Navigli, con la zona di Romolo. Quindi unirli insieme a tutto il nodo di Romolo dà una continuità molto utile anche per gli attraversamenti nord-sud. L'altro punto da aggiungere, che va alla fine dei punti deliberati, è approfondire ulteriormente le problematiche derivanti dall'abbandono di edifici pubblici e privati, inserire nuovi strumenti economici e non che disincentivino il mantenimento dello stato di abbandono in aggiunta agli strumenti già indicati nella relazione del TGT. Questo perché nella relazione è già affrontato in modo approfondito il tema dell'abbandono degli edifici e come recuperarli, quindi come disincentivare questo abbandono attraverso la possibilità che se non, lo faccio molto spiccia molto veloce, però se non recuperi entro tot anni tu perdi gli indici volumetrici che ti spettano. Ovviamente questa è un'azione economica che disincentiva il mantenimento dell'abbandono e incentiva il privato a riqualificare e recuperare questo immobile. Poi ci sono anche altre azioni, comunque tutte descritte nella relazione del piano di governo del territorio. Mi fermo qua, consegno l'emendamento. Grazie.
Grazie, consigliere Delfini. Consigliere Ferri.
Sì, grazie. Io volevo segnalare tre cose veloci
sul TGT. Una è per cose che in parte avevo anche segnalato quella famosa sera di presentazione al 6 Centro, volevo solamente brevemente ripetere. Allora, innanzitutto mi sembra ancora una volta che è un piano, pur se, come dire, per certi versi apprezzabile, per altro verso, per quello che riguarda specificamente il Municipio 6, ho poco da dire rispetto alle indicazioni che anche il nostro Delfini ha dato prima, e si leggono nel deliberato, però mi sembra ancora una volta che sia, come dire, siamo di fronte a un fantastico, meraviglioso piano di libro dei desideri senza un vero contatto con la realtà. Lo dico sia perché mi sono permesso di leggere alcuni dei commenti dei nostri colleghi di altri municipi, sia perché anche la sera che si è stato presentato il piano, la sensazione che fosse un piano, come dire, come fosse svincolato, per esempio, dal tutto il piano, da quello che si intende fare, evidentemente rispetto al trasporto pubblico, era assolutamente evidente, lampante. Lo è stato anche nella, se vuole, Presidente, nell'imbarazzo che una domanda ingenua come che ho posto io ai nostri interlocutori è rimasta lì appesa senza nemmeno un tentativo, per quanto ironico, di risposta. Seconda questione, ancora io ci vedo poco, al di là del tentativo nostro che è assolutamente, scusi, sto combattendo contro una zanzara, che è assolutamente, come sempre, pregevole, di dare un contenuto effettivo all'affermazione del pensiamo alle periferie, e io continuo a vedere poca roba rispetto a quello che effettivamente è il bisogno delle periferie, quindi non ci trovo, posso sbagliare io, ma non ci trovo quel tentativo, anche in questo caso sì, magari un po' sognatore, di costruire davvero una Milano che vada un po' al di là delle mura. Io non è che ho dell'ansia di far diventare via Cascina Bianca Brera, però, come dire, nemmeno lasciare Cascina Bianca che sia semplicemente Cascina Bianca, ecco, cioè, ci terrei a sentirci comunque più milanesi. Terza questione invece, più specificamente sulla questione invece dei luoghi di culto. Secondo me l'opzione, e l'avevo segnalato anche quella sera, l'opzione che il Comune metta a bando delle aree, in particolare per quello che riguarda, diciamo, le comunità di fede musulmana, è un'opzione rischiosa. Un'opzione rischiosa non perché io ci abbia particolarmente con loro o con qualcun altro, ma perché semplicemente bisogna stare al dato, ne parlavo oggi con un collega, bisogna stare al dato di fatto, rispetto alla religione cattolica, perché c'è una tradizione, c'è un certo tipo di rapporto, anche dal punto di vista, diciamo, istituzionale e amministrativo burocratico, con una realtà nuova, che è giusto, per carità, che avanza dei diritti, che chiede dei diritti, ci mancherebbe, però evidentemente bisogna trovare un metodo che sia intelligente. Il rischio di mettere a bando un pezzo di terra, un pezzo di terreno, eccetera, eccetera, con tutto quello che comporta, pone la domanda che pone il rischio che evidentemente chi ha la possibilità di fare la domanda, chi ha la possibilità di partecipare al bando, chi ha i soldi da fare, possa partecipare, e tutti gli altri non vengono. Siccome non esiste una rappresentanza, allora il suggerimento che era stato dato ancora sera è: ma non possiamo ragionare su un modo diverso di approcciarci? Per esempio, immaginando una call e un consiglio d'amministrazione, mi lasci dire così, che metta insieme intorno a un tavolo tutte le realtà con cui cominciare a interloquire. Chiudo dicendo che, come nelle altre due mozioni avete, come dire, detto esplicitamente in delibera, per non fare ritardo, eccetera, eccetera, vi diciamo però anche questo: secondo me, ancora una volta, perdere l'occasione per provare a dire qualcosa in più che non sia, con rispetto parlando, di compitino della zona, forse si poteva provare a farlo.
Grazie, consigliere Per. Consigliere Goldoni.
Qui alcuni termini, partiamo dal primo: grande funzione urbana per il campo Colombo. Vabbè, cosa sia questa grande funzione urbana lo sapranno solo i grandi architetti. Vocazione pedonale: non è vero che fanno l'isola pedonale, la vocazione pedonale è perché lì sono le attività commerciali e noi svilupperemo i piani terra. Via Pesto, forse. Capisco che gli zingari ogni tanto si accampano e le loro attività sono al piano terra, però trovatemi un negozio in via Pesto, poi qui non per parlare male, ma via Pesto poi si collega via San Cristoforo, dove c'è il grande architetto che per fare una bella costruzione ha eliminato la recicleria, ha fatto un bel passaggio pedonale, però vabbè. Naturalmente lo spazio a vocazione pedonale è dove ci sono le attività commerciali, va bene. Via Boffalora, il tratto che arriva a Piazza Partigiani, anche lì una grande attività commerciale in quella via, un pur di attività commerciali, ma anche lì abbiamo un'operazione immobiliare. Oh porco can, chissà come mai c'è sta roba qui che, bah, vabbè, coincidenza, vabbè. Andiamo al collegamento stradale via Vata Pestalozzi e qui cosa abbiamo? Parallelamente indichiamo via Brugnatelli come spazio vocazione pedonale. Davanti tra la scuola e un muro c'è questa vieta che tutti auspichiamo diventi una bella isola pedonale, ma naturalmente lì ci sono un sacco di attività commerciali. Forse, non lo so, i bambini vendono qualcosa andando e tornando, le mamme fanno un mercatino, cioè sono un via vai di attività commerciali in questa via Brugnatelli. Però scrivere che gli spazi a vocazione pedonale non prevedano una pedonalizzazione, perché via Foppa, naturalmente tutti sapete che è una via dove le macchine non passano oggi, perché naturalmente ci sono i cantieri, ma domani non passeranno perché è vocazione pedonale, andranno tutti in bicicletta, va bene. Andiamo avanti ed ecco qui la genialità di questa maggioranza. Zona Navigli, mancano i parcheggi, lo sanno anche i sassi, bene, l'area dell'ex benzinaio tra via Gola e via Segantini, cosa ci facciamo? Un bel cespuglio d'erbetta, quando lì abbiamo l'ASL, abbiamo la piscina, abbiamo la zona Navigli, ne abbiamo più che se ne voglia, avete fatto la vostra bella isola pedonale lì in via Gola, niente, togliamo anche queste possibilità di parcheggiare, perché giustamente la gente, io farei anche spazio a vocazione pedonale anche quello, però vabbè. Modificare le funzioni di, eccola qua, questa poi è bellissima, la scuola San Paolino. Scuola San Paolino. Scuola San Paolino da istituzione a sport. Vabbè. Abbiamo una zona, tre scuole, una la demoliamo, l'altra fa schifo, l'altra più o meno a regge, però noi fa niente, lasciamo, questa la facciamo diventare sport, sicuramente c'è una fila di gente che vorrà venire a investire, a spendere soldi, sono tutti lì e va bene, ok. Ma naturalmente i residenti, chiedergli cosa vogliono, no, è solo magari un questionario così ufficiale del municipio che dica ma cosa volete lì, lo sport?
Consigliere Goldoni. Niente.
Vabbè. Concludiamo con naturalmente la nostra bella recicleria, anche qua una bella costruzione che giustamente un privato costruisce una casa e che cazzo con tutto quello che spende mi lasciate qui sta recicleria, sta fetecchia, come faccio a vendere le case a 4, 5 mila, 6 mila euro al metro quadro? Via la recicleria, dove la portiamo non si sa. Non è che prima ragioniamo, diciamo, ma ci sta anche che la spostiamo. Dove non si sa. Non è che prima.
Grazie, no. Consigliere Goldoni.
La spostiamo. Va bene.
Grazie. Consigliera Russo.
Sì, allora. Prendendo spunto dalla cittadina, nonché architetto urbanista Tarsia, che prima è anche intervenuta. Ho preparato un emendamento sul PGT, cioè nel senso, devo fare questa premessa, sulla delibera, purtroppo, questo l'avevo già detto in commissione, si parla solo di possibili aggiunte relative al nostro municipio. E io ho detto che era un peccato e un'occasione persa non proporre o dei consigli o comunque qualcosa per migliorare il PGT, perché comunque può anche andarvi bene, può essere bellissimo in tutte le sue parti, però come sono state fatte delle aggiunte di questo tipo ce ne potevano essere anche altre di carattere generale. E proprio per questo, allora vi leggo l'emendamento, spero sia chiaro, comunque articolo 11 del piano delle regole del PGT venga rettificato prevedendo recupero delle aree di immobili in disuso di proprietà comunali, di cui si chiede anche il censimento da pubblicare sugli appositi siti internet istituzionali. Quindi è abbastanza semplice, ma questa secondo me era un'aggiunta che si poteva tranquillamente fare senza
andare contro comunque al comune o alla maggioranza. Poi, prendendo invece spunto dalla cittadina venturina, se non vorrei sbagliare il cognome, noi ci siamo confrontati e non ci troviamo d'accordo sullo spostamento della recicleria, anche perché negli anni sono stati spesi diversi soldi dei cittadini per sistemarla, per recintarla, eccetera, eccetera, e spendere ulteriori soldi per ricrearne un'altra ci sembra un po' allucinante. Quindi noi proponiamo l'emendamento soppressivo dal punto dove si dice identificazione di una nuova area da destinare a recicleria in sostituzione di quella di Piazzale delle Milizie. Quindi noi chiediamo la soppressione con l'emendamento. A posto, sì, perché altri sono arrivato. Grazie.
Quindi sono due emendamenti. Grazie. Consigliere Dall'Occo?
Sì, per quanto riguarda gli aspetti specifici riguardanti il municipio Sena, ha già parlato la mia collega, per cui non aggiungerò nulla. Volevo fare semplicemente un paio di considerazioni generali riguardo al PGT. Precisamente sono tre punti quelli che volevo affrontare. Il primo è che questo PGT, forse ne avete già parlato in commissione, ma io non faccio parte della commissione, si occupa ovviamente del territorio milanese e non tiene in minima considerazione invece il territorio della città metropolitana. Ora, sappiamo benissimo che non c'è soluzione di continuità tra il territorio milanese e il territorio dell'Interland, per cui è limitativo dal nostro punto di vista il fatto di aver guardato solo il territorio di Milano e non al di là dei suoi confini, stando il fatto che il nostro sindaco di Milano è anche sindaco della città metropolitana. Il secondo punto riguarda invece alcuni aspetti proprio del PGT che riguardano per esempio i diritti volumetrici trasferibili in altre aree della città. Questo è un punto dal nostro punto di vista fondamentale. Secondo noi sarebbe interessante che non fossero trasferibili in qualsiasi area della città, ma magari circoscritti nei dintorni di dove sono. Sì, c'è un punto del piano delle regole che fondamentalmente dà la possibilità di trasferire i diritti volumetrici. Okay. Ecco, ci piacerebbe che questi diritti volumetrici fossero trasferibili, ma circoscritti all'area dove sono stati concessi fondamentalmente, quindi non da una parte all'altra della città, perché dal nostro punto di vista non ha molto senso. Okay. Detto come esempio, avere un diritto volumetrico alla Bovisa e trasferirlo in Piazza Duomo, per assurdo, okay, è chiaro che ha un impatto decisamente diverso. E il terzo punto sono invece le volumetrie relative ai servizi che non vengono conteggiate, è così già dal precedente, quindi non è una grande novità, però questo ovviamente lascia molti, molti spazi proprio in termini di consumo di suolo e in consumo di volumetrie. Di questi tre punti qua, che sono punti generali, non abbiamo trovato traccia in questa delibera, sebbene ovviamente questi punti influenzino notevolmente non solo il municipio 6, ma tutti i municipi ovviamente. Quindi volevamo semplicemente far notare che sono stati omessi, è stata omessa l'opportunità di intervenire o di dare il nostro suggerimento su questi punti. Grazie.
Grazie, consigliere Dall'Occo. Consigliere Delfini.
No, solo alcune risposte, anche perché alcuni punti o sono già stati affrontati nelle precedenti commissioni o basta leggere le relazioni e tutte le risposte. Mi spiace che sia andato Perry, che volevo tranquillizzarlo che via Cascina Bianca è dentro nelle aree di rigenerazione, quindi può stare tranquillo perché anche la sua via è dentro. No, per quanto riguarda appunto questi ultimi punti, vabbè, per quanto riguarda la vocazione pedonale sarò molto veloce. Ovviamente ho parlato del tema legato alle attività commerciali perché era il tema emerso con Via Foppa e quindi volevo spiegare questa perché ci sono questi atti. Ovviamente il commercio non è solo questo uno dei requisiti per dare per indicare questa vocazione pedonale, nel senso che ci sono anche tanti altri requisiti come una continuità pedonale di attraversamento della città, un valore paesaggistico, un valore di futuro collegamento col verde, ad esempio anche con nel nostro caso la cintura verde, ferrovie eccetera, o la presenza di scuole. Insomma, ogni punto è indicato per un motivo preciso, non per secondi fini o per altro. Per quanto riguarda la città metropolitana, in certo senso è vero, nel senso che sicuramente può essere sempre più approfondito, perché dobbiamo, se sono d'accordo, che dobbiamo sempre fare un ragionamento sulla città metropolitana. Nel PGT c'è in realtà questo tema, forse può essere sviscerato ulteriormente, però c'è anche il concetto che ogni comune deve pensare a se stesso, nel senso che il comune di Milano, al di là che Sala è il sindaco metropolitano di tutta la città, però il comune di Milano non può dare degli indirizzi a Corsico o gli altri comuni. Può, e questo lo fa, dare degli indirizzi strategici della città, i parchi lineari, alcuni, insomma, questi grandi indirizzi ci sono. Nel dettaglio il piano dei servizi, tanto per dirne uno, il piano dei servizi del comune di Corsico non è fattibile, cioè il comune di Corsico, giustamente, prendo Corsico come tutti gli altri comuni, giustamente poi direi cosa stai facendo, perché ti impicci degli affari miei. E per quanto riguarda gli 11 volumetrici, vabbè, poi anche lì, sono ovviamente posizioni, opinioni, nel senso che non è che c'è una distribuzione o una possibilità di far spostare indici volumetrici così senza nessun rigore, cioè ci sono tantissimi parametri come la vicinanza al trasporto pubblico, dove è possibile, perché c'è il trasporto su ferro, è possibile concentrarli, oppure proprio il ragionamento per incentivare il recupero delle aree abbandonate attraverso appunto alcune premialità, sempre che rispondano ad altri requisiti. Insomma, è uno strumento molto complesso, ma è giusto che sia così, perché stiamo parlando di uno strumento che dà degli indirizzi da qua al 2030, quindi insomma cioè, è giusto che ci sia un po' di ambizione, ma allo stesso che ci sia un ragionamento. Chiudo.
Grazie. Grazie consigliere Fini. Dichiarazioni di voto. Passo al voto degli emendamenti. Ah no, Sarina, scusi. Consigliere Sarina.
Dico, aspettavo appunto di poter. Niente, per quanto riguarda il gruppo Lega, il voto che esprimeremo sarà assolutamente contrario riguardo alla proposta di modifica al PGT che viene indicata dalla maggioranza. Ha già molto detto il collega Goldoni in merito, a me balzano ancora gli occhi comunque alcune cose che veramente risultano abbastanza incomprensibili anche in termini di scelte e decisioni prese in materia urbanistica, una per tutte, per esempio la scuola di San Paolino, perché sport e perché no invece per esempio cultura piuttosto che una vocazione a valorizzazione commerciale riguardo per esempio a insediamenti di artigiani o attività produttive a unità singole, così come per la ricicleria di cui si è parlato già molto. È assolutamente inaccettabile dire che bisogna dare identificazione di una nuova area. Uno dovrebbe aspettarsi che in un documento del genere, per un argomento così importante e delicato per la città, fosse indicata già una nuova area, non che poi bisognerà che qualcuno pensi a dove fare eventualmente la nuova ricicleria. E via via, insomma, oltre a ragionamenti abbastanza generici come per esempio quello degli spazi a vocazione pedonale, non si capisce bene dove veramente porteranno. Per questi motivi il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Allora passiamo al voto degli emendamenti per poi votare tutto. Quindi l'emendamento Delfini con il punto finale e l'inserimento che aveva letto prima. di approfondire ulteriormente le pratiche. Ok? Voto aperto. Voto chiuso. Favorevoli 16, contrari 3, astenuti 0. Emendamento approvato. Il secondo emendamento è della consigliera Russo, quindi, che era 1 di Dall'Occo. Quello dell'articolo 11, che venga rettificato prevedendo il recupero delle aree, dei immobili in disuso di proprietà comunali. Questo era il suo, giusto? Di cui si chiede anche censimento da pubblicare sugli appositi internet istituzionali. Ok. Aspetta che fa fatica ad andare. Ok. No, di nuovo. No. Ok. Ok. È ripartito, tranquillo. Votazione aperta. L'emendamento Russo. Chiusa. 19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Emendamento approvato. Ok. Emendamento Dall'Occo. Identificazione di una nuova area destinare a ricicleria in sostituzione di quella di Piazzale delle Milizie. Da togliere, soppressivo. Da togliere quella frase. Votazione chiusa. 6 favorevoli, 12 contrari, 1 astenuto, emendamento respinto. Ecco, si fa sempre un po' di fatica. Allora, punto 5, parere permesso di costruire su via Lorenteggio 100. No, scusate. Scusate. Ma la mia schiena mi sta facendo impazzire, purtroppo. Un po' di problemi. La delibera completa, grazie. Votazione aperta. Chiusa. Manca anche De Mezza. De Mezza, Russo, consigliera Russo astenuta, consigliere De Mezza favorevole, 13 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti, approvato. Passiamo al punto 5, parere permesso di costruzione in via Lorenteggio 179. Scusi? Ovvero? Prego.
Direttore, noi prima abbiamo votato il testo che ci è stato consegnato, vero? Sì. Quindi il testo che ci è stato consegnato è quello che vede inserire come rigenerazione quartieri ERP le seguenti aree e girando pagina poi è via Zurigo, via Bretella Merula, piazza Miami, via Inganni. Questo abbiamo votato. Questo abbiamo votato, direttore. Si ricordi?
No. No, mi scusi, ma cede completo, probabilmente le manca l'ultimo foglio.
Va bene, passiamo al punto 5, parere di costruire in lorenteggio. Consigliere Delfi.
Sarò veloce, stiamo parlando di lorenteggio 179, quindi non, perché sono due pareri separati. Va bene, anche qua non so ripetere quello che è stato detto in commissione, visto che è stato affrontato. Un punto importante è la questione del numero di alloggi effettivi, che passa da 183 attuali agli 83, e una perdita anche della superficie lorda pavimentata, quindi una riduzione delle volumetrie, perché si perde di fatto la palazzina che si verso l'interno, che ha un numero civico rivolto verso Via Odazio. È stato forse il punto sicuramente più importante, più dibattuto nell'ultima commissione, e propongo un emendamento modificativo nel deliberato, quindi è di esprimere parere favorevole al permesso di costruire in via Lorenteggio 179, qua parte la modifica, condizionata al fatto che il numero delle abitazioni di nuova costruzione sia in equilibrio con quelle abbattute e che comunque la superficie lorda dedicata a ERP sia almeno uguale all'attuale. Più o meno il concetto è simile, però viene specificato meglio appunto l'obiettivo del deliberato, quindi per questo motivo si propone questa modifica. Consegno il foglio.
Grazie, consigliere Delfini. Consigliere Sarina.
Sì, allora, io ho la vaga impressione, leggendo anche l'ordine del giorno che è stato presentato, che non ho capito se e quando verrà discusso, prima, durante o dopo, visto che è esplicitamente collegato ai punti 5 e 6, dove vengono tra l'altro ripresi concetti che adesso il Presidente Delfini vorrebbe inserire in delibera con emendamento. Allora, premesso che sono assolutamente contrario ai pareri espressi cosiddetti vincolati, cioè per me un parere vincolato non esiste. Il parere o è favorevole o è contrario, punto. Tutto quello che viene scritto dopo molto probabilmente non viene neanche considerato da chi legge la delibera, o comunque poi verrà serenamente e tranquillamente disatteso. Questo perché già esprimiamo dei pareri non vincolanti per l'amministrazione centrale. Se poi andiamo anche ad aggiungere che noi esprimiamo il parere però condizionato a qualcos'altro, facciamo solo, credo, dei gran pasticci. Detto questo, tra l'altro, esistono anche evidentemente delle condizioni tecniche e logistiche, tale per cui quello che propone e chiede Delfini non potrà mai essere realizzato. Evidentemente molti, o comunque alcuni, io non sono un tecnico, però qualcosa ho sentito dire riguardo a questi progetti e al recupero nel suo insieme di parte almeno, insomma, del quartiere di cui si sta parlando, dicevo, una parte non trascurabile degli alloggi che verranno comunque eliminati con l'abbattimento, uno è già stato realizzato, di alcuni degli edifici, sono addirittura fuori norma. Fuori norma perché magari o non rispettano metrature, non sono più consoni alla nuova legislazione in materia di abitare, e per esempio non erano presenti vani ascensore, dove invece oggi è obbligatorio farli, non si può scendere più al di sotto di una certa metratura e certa strutturazione per esempio per quanto riguarda i servizi igienici e via via via. Quindi è evidente che dovendo rispettare metrature, cubature in essere, sarà praticamente impossibile rispettare anche il numero proprio quantitativo di alloggi che verranno riedificati. Questo non significa che altri alloggi possano essere poi recuperati da altre parti in altre situazioni, ma evidentemente è un'altra partita. Quindi, e anticipo già un po' quello che è la mia impressione anche sull'ordine del giorno, ho la vaga sensazione che si stia cercando di pulirsi un po' la coscienza su alcuni temi da parte della maggioranza, che invece cerca di scaricare in tutti i modi possibili colpe e responsabilità che nessuno vuole negare che esistano per quanto attiene alle responsabilità di Aler e Regione Lombardia, ma che evidentemente non sono solo di Aler e Regione Lombardia. Per cui questa è una prima considerazione che faccio. Se continuate ad insistere su questa strada, personalmente potrei anche valutare di non perdere più tempo e di provare a fare qualcos'altro da qui a quando arriverò a casa stasera. Grazie.
Grazie, consigliere Russo.
Allora, nel considerato che purtroppo leggo che il progetto prevede anche la sistemazione delle aree esterne circostanti ai fabbricati ed è previsto il taglio delle alberature presenti in loco e gli adeguamenti tecnologici necessari. Allora, è possibile che ogni volta non si riesce a salvare degli alberi e li vogliamo tirare sempre giù? Cioè, adesso, non si riesce a costruire un appartamento in più e ne perdiamo 183 ce ne saranno solo 83 previsti, giusto? E qui perché non si può costruire di più, non ci si può allargare, non si può fare, però riusciamo a tagliare gli alberi per ripristinare le aree circostanti. Cioè, io almeno questo fermatelo, cioè, non so, faccio un emendamento, probabilmente lo votate contro, però scusate, ma cerchiamo di tutelarli. C'è già una zona che, voglio dire, non ha tutti questi alberi. E lì vicino in via Audace c'è stato il progetto della nuova biblioteca, dove la fate, dove c'è la parte verde, no? Dove c'è già il cemento. Tagliate gli alberi pure lì, tagliamo gli alberi pure qui, poi ci mettiamo gli alberellini, quelli che forse tra 30 anni ci daranno un po' d'aria e nel frattempo moriremo tutti di cancro ai polmoni, perché in questa città non si respira più. Ecco.
Grazie, consigliere Russo. Consigliere Broggi.
Grazie Presidente. Molto rapidamente volevo dare una risposta alla luce di quanto espresso dal consigliere Sarina, che nel suo intervento, legittimo politicamente, però chiama in causa un po' anche una presunta intenzione di scaricare una responsabilità come maggioranza. In realtà, secondo me, anche la fatica, lo sforzo di concertare un parere favorevole vincolato vuole anche essere proprio un modo di rimanere in gioco, in partita, rispetto alle responsabilità dell'amministrazione di questo territorio. Allo stesso tempo siamo anche responsabili, cioè siamo anche consapevoli, scusatemi, che le norme attuali non permetterebbero mai nella stessa volumetria di andare a fornire un egual numero di appartamenti rispetto al numero attuale, che risponde a delle norme molto più vecchie in cui si poteva probabilmente anche occupare volumetria concentrando maggior numero di appartamenti. Il problema che andiamo a sollevare però è che qui, allo stato attuale, l'SLP va proprio a diminuire. Noi non chiediamo infatti nella modifica che propone aggiuntiva il Presidente Delfini, in cui si specifica un equilibrio, non si specifica una omogeneità di numeri di appartamenti, una quantomeno ricerca di equilibrio. No, ma nel dispositivo è stato modificato, è stato emendato rispetto a... Sì, però questo è giusto... Adesso è diventato un volume altissimo, ma questo è giusto per specificare appunto che non chiediamo l'impossibile, ecco. Chiediamo però che non ci sia una così accentuata diminuzione di volumetria di SLC come sembrerebbe risultare dal parere che ci è giunto. Sottolineo che, come è scritto anche nell'ODG che poi andremo a discutere, il parere che ci è giunto evidenzia in qualche modo anche delle novità, almeno per noi come municipio, soprattutto sull'enteggio 179, che non ci aspettavamo, per questo ci siamo sentiti di dover richiamare e di fare questi richiami. Grazie.
Grazie consigliere. Oggi consigliere Goldoni.
Ma allora, per quanto riguarda il loro enteggio 179, se sparisce l'assurdità del mantenere il numero di alloggi attuali sostituendolo con far sì che la SLP bene o male rimanga tale, non c'è nessun problema, anche perché a questa domanda ha risposto il progettista dicendo la SLP è quella. Quella che demoliamo più o meno è quella che... sì. No, come no, gliel'ho chiesto, è più o meno quella. Ma allora, se non capite quello che dice il tecnico che è venuto qua, vi ha risposto, quando parlavate di alloggi gli ho detto, ma la SLP più o meno rimane uguale, sì, quella sì, punto. Poi attenzione, al 179, siccome il piano terra volete tutti gli spazi di relazione e quant'altro, è gioco forza che la SLP totale è più o meno simile, poi... se li vengono usate per alcune cose non verranno usate per altre, però capisco che allora avete chiamato qua un tecnico, gli abbiamo fatto le domande, questo ha risposto, non le avete sentite, è un problema vostro. Arriviamo, quindi la sostituzione, come ho detto, togliere il numero di alloggi attuali che rimanga uguale, perché l'avete detto, l'ha appena detto il vostro esponente di maggioranza, che nemmeno voi pensate che possano rimanere uguali, quindi è ovvio che questa frase non ha senso, a meno che è solo un pensiero suo, e allora, vabbè, ditelo.
Sì,
ma infatti sto dicendo, adesso poi leggeremo, sentiremo, è chiaro che se sparisce questa cosa non c'è problema, se invece rimane il problema c'è. Poi, Via Manzano, adesso...
No, un momento.
Una alla volta, va bene, allora un attimo. Basta, ok, via.
Ok. Grazie, consigliere Goni. Dichiarazione di voto. L'emendamento, scusate. Sto impazzendo stasera. Allora, l'emendamento modificativo.
Vado, merito. Ok, intanto posso? Allora, l'emendamento è aggiuntivo e nel deliberato chiediamo di aggiungere il progetto relativo alle aree circostanti venga rivisto al fine di evitare il taglio delle alberature presenti in loco.
Grazie, consigliere Russo. Allora, passiamo al voto dei due emendamenti, adesso ve lo leggo. Allora, l'emendamento modificativo di Delfini, quindi della parte che c'è lì dentro, viene modificata con condizionato a fatto che il numero delle abitazioni di nuova costruzione sia in equilibrio con quelle abbattute e che comunque la superficie lorda dedicata a ERP sia almeno uguale all'attuale, che se ne abbatti 200 e ne costruisci 50, cioè non è equilibrio. L'equilibrio sta in quello che diceva prima il consigliere Sarina, si tiene conto di il bagno è diverso, l'ascensore è diverso, però non può andare a una dimezzazione. Prego.
No.
Prego così.
No, allora, perdonatemi, però qui stiamo parlando di tecniche edilizie, di urbanistica, eccetera. Non stiamo parlando di come ci piacerebbe che fosse diventasse il quartiere con altrettanti alloggi o meno.
se le norme attuali impediscono di ottenere lo stesso risultato numerico, che senso ha dire che dobbiamo mantenere un equilibrio? Cioè, se io ho 180 appartamenti oggi fuori norma totalmente e ne posso ricostruire solo 80, non è colpa della regione, del comune o di Sarina, sono le norme che mi impongono di lavorare così, punto. Cioè, non c'è molto da dire, ragazzi, non capisco questo, ma quale equilibrio di cosa c'è? Cosa vuol dire che devo fare 20 piani in più per mantenere l'equilibrio esistente? E allora di cosa stiamo parlando?
Cioè, no, non dai. Capisco, ragazzi, veramente.
Cioè, vi siete persi, avete perso memoria della commissione, ragazzi.
Ma sì, dai, siamo,
e non sono, io ho fatto ragioneria, non ho fatto urbanistica o dottore.
Posso?
Consigliere Uniti?
Allora, vediamo un attimino di vediamo di riprendere il filo un attimino, se vuole. C'è stata una commissione con i tecnici, Presidente, se non vado errato. Io ho fatto proprio una domanda perché era stato sollevato dal responsabile della casetta di Viodazio, che faceva parte del gruppo, proprio queste perplessità. Allora, io posso capire le vostre dinamiche interne, per carità, no? A parte che l'ABC dell'amministrazione, quando si chiede un parere, il parere si dice sì o no, non può essere condizionato da altre questioni. Capisco le dinamiche politiche, uno ci deve mettere questo per far contento qualcuno che ha già protestato che non è così. Gli appartamenti lì non saranno mai nello stesso numero abbattuto, Presidente Delfini, tu lo sai benissimo, perché il tecnico del comune, non di ARE o di altri, ha spiegato molto chiaramente, che ha detto lì ci sono dei bilocali, dei monolocali che noi trasformiamo, ci sarà il parcheggio delle biciclette, quindi la volumetria cambia del tutto, non ci saranno mai gli stessi appartamenti, ok? Quindi questa appendice offende un attimino anche l'intelligenza del Consiglio, cioè non ha senso, toglietela, grazie.
Grazie, consigliere Sarina. Uniti, scusi. Possiamo passare al voto dell'emendamento? Emendamento Delfini. Voto aperto. Voto chiuso. 15 favorevoli, 4 contrari, 0 astenuti. Emendamento approvato. Facciamo anche il secondo emendamento, dobbiamo votare la prosecuzione del Consiglio. Allora. Votazione della prosecuzione del Consiglio. Proseguimento del Consiglio. Voto chiuso. 14 favorevoli, 5 contrari, 0 astenuti. Proseguiamo con il Consiglio. Allora, no. Adesso abbiamo l'emendamento russo. Non so se devo rileggerlo. Allora, l'emendamento aggiuntivo al dispositivo. Il progetto relativo alle aree circostanti venga rivisto al fine di evitare il taglio delle alberature presenti in loco. Prego, consigliere.
Di voto, come no? No, faccio una dichiarazione di voto. Io a questa mozione voterò no, non perché sono contrario agli alberi assolutamente, è una commissione verde, solo che sono molto preoccupato perché nell'emendamento viene richiesto di riprogettare, rifare il progetto, e la cosa mi preoccupa molto perché vuol dire perdere tempo, rifare tutto quanto, e sono sinceramente preoccupato perché quel progetto è molto lungo, ci sono dei termini, delle scadenze per i fondi europei, e perdere questa occasione veramente sul tempo tema degli alberi, sul tema dell'ambiente, penso che lo sappiate ormai tutti che sono molto sensibili, come tantissimi, come tutti, penso, della maggioranza. Però a rischio di perdere questi lavori, assolutamente no.
Consigliere Russo?
Allora, per carità, posso anche darti ragione sul fatto delle lungaggini, ma noi chiediamo solo una modifica alla parte esterna, vuol dire che vorrebbe, ho capito, vorrebbe dire che è ora di pensare anche alla salvaguardia della nostra salute. Cioè, tu fai vivere dei cittadini di tali, cioè, costruisci nuove case, fai tutto bello per poi fargli respirare cemento. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di quale riqualificazione stiamo parlando? Per perdere i progetti o no? Ma scusate! Ragazzi, cioè, questa è una mossa politica, poi probabilmente non si potrà fare, non lo so, però noi qua abbiamo degli indirizzi politici, non stiamo a pensare che cosa si può fare o no, l'indirizzo politico è che noi in questa città non respiriamo, io lo sto chiedendo solo per questo, neanche per fare demagogia, se abbiamo la non ne frega niente, però ragazzi, non, cioè, io non so se voi state bene, cioè, ogni anno la gente prende allergie e cose, non si respira, poi volete riqualificare un quartiere dove state segando tutti gli alberi, ma quale riqualificazione è? Perché poi mettete quattro fruscellini che forse tra qualche anno ci daranno fiato, e tu però stai benissimo. Che cosa, quanto salvano gli alberi anche dal calore, da quant'altro, perché lei ha fatto cenno in tante condizioni.
Dichiarazione voto, consigliere Goldoni.
No, è sull'emendamento, non posso dire, non posso parlare è sull'emendamento, non ho capito.
Vada sull'emendamento.
Allora, stranamente concordo con quanto ha detto Delfini. È un assurdo riprogettare tutto. Ecco perché chiediamo che gli appartamenti siano uguali, è per questo motivo, quindi se gli appartamenti per essere uguali devono essere riprogettati, e quindi qual è l'assurdità delle vostre richieste? Riprogettare tutto per gli alberi? No. Riprogettare tutto perché gli appartamenti siano lo stesso numero? Sì. Vedete che non, cioè non avete neanche la cognizione di quello che dite.
Mamma mia. Grazie, consigliere Goldoni. Presidente Vinniti.
No, cerchiamo un attimino però di capire e di ripartire dalle premesse. Allora, questo accordo di programma è frutto di un accordo appunto che prevedeva alcune cose, alcuni tipi di interventi, tra cui più volte pubblicamente detto anche dalla Regione Lombardia il mantenimento dell'attuale, quantomeno dell'attuale superficie ERP, dopodiché ci viene presentato un progetto che sull'intero lotto, e parlo in questo caso dell'orienteggio 179, manca una palazzina. E questa mancanza non è sottolineata, questa cosa è di una gravità istituzionale enorme. Presentare un progetto come se si parlasse della ricostruzione di tutto un lotto, dimenticandosi, cosa che non è stata fatta in Manzano 4, dimenticandosi di sottolineare che manca tutta una stecca, io lo trovo di una gravità istituzionale enorme. Primo punto. Secondo punto. Si parte da un progetto che prevede la ristrutturazione di una serie di edifici, ok, dentro all'interno degli stanziamenti previsti dall'accordo di programma, dopodiché si dice abbiamo cambiato idea, non ristrutturiamo più, abbattiamo e ricostruiamo perché costa meno, e dopodiché però dal computo totale di quello che è la spesa necessaria ad abbattere e ricostruire ti accorgi che non bastano i soldi per fare quello che avresti dovuto fare spendendo di più in teoria ristrutturando quello che avevi, quindi anche questo non ci torna molto. Adesso veniamo al punto, noi stiamo dando un parere edilizio su un progetto di riqualificazione di alcuni edifici, così come ci è stato presentato, e stiamo chiedendo che su quegli edifici venga, diciamo, a seguito di quegli interventi che sono previsti dai pareri che ci vengono richiesti, siano fatti degli investimenti da parte della Regione Lombardia, così la capiamo tutti bene, che vadano a ripristinare le volumetrie che sono oggi presenti e previste ad ERP nel quartiere, questo perché abbiamo migliaia di famiglie in attesa di un alloggio popolare e anche che hanno diritto ad un alloggio popolare, famiglie che hanno diritto ad un alloggio popolare che oggi vivono in situazioni di assoluta difficoltà in macchina, famiglie sventrate, ne sappiamo bene queste situazioni, e ci viene fatta una proposta in cui mancano di 183 alloggi, vado a memoria, oggi presenti nel quartiere, nell'orienteggio 179, ne mancano più della metà. Questo tipo di progetto, così com'è, non è assolutamente accettabile. Dal nostro punto di vista è importantissimo procedere con la riqualificazione del quartiere, questo è il motivo per cui proponiamo parere favorevole, ma altrettanto importante che il numero di alloggi disponibili ai diritti della residenziale pubblica, visto il numero di famiglie in attesa, sia quantomeno paragonabile a quello attuale, ferme restando le normative, fermo restando che è necessario in alcuni casi rivedere il taglio degli immobili, nessuna preclusione da parte nostra, ma è essenziale che quelle che sono oggi annettature destinate a ERP in quartiere rimangano tali come oggi sono. Quindi mi sembra una posizione assolutamente di responsabilità quella espressa dalla maggioranza e io assolutamente la condivido. Io inviterei tutto il Consiglio ad andare in questa direzione. Sul tema dell'emendamento mi spiace che non ci sia stato un coinvolgimento dall'inizio del municipio nell'elaborazione del progetto, mi spiace, perché in quel tavolo avremmo sicuramente portato l'istanza giusta che 5 Stelle oggi segnalano. È anche vero che la sostenibilità ambientale si fa anche con risparmio energetico. Quindi, per quanto ci dispiaccia e ci dispiace a tutti che alcune alberature vengano sacrificate in questo progetto, è anche vero che questo progetto complessivamente, questo è innegabile, porta una maggiore sostenibilità ambientale, non una minore, perché stiamo parlando di edifici costruiti comunque in classe A. Dopodiché, oggi cambiare il progetto sarebbe, il progetto attuale di riqualificazione di questi edifici sarebbe assurdo, perché rischierebbe di bloccare i fondi che sono, lo sappiamo tutti, che hanno un limite di scadenza anche di utilizzo, ma ci troviamo d'accordo nello spirito, purtroppo da una posizione di responsabilità non possiamo accettare un emendamento che rischi di bloccare dei fondi che vanno anche a sostegno dell'ambiente, quindi anch'io voterò contrario e le ragioni però sono queste, non è assolutamente il fatto che siamo indifferenti a questo tema.
Grazie Presidente.
Perché, scusate, ma sull'emendamento io ho scritto venga rivisto, non ho detto rifare il progetto, cioè venga rivisto vuol dire rivedere una piccola parte relativa, stiamo parlando degli spazi esterni, vuol dire saltare magari, non lo so, due parcheggi di biciclette e salvare un albero, che secondo me è molto più importante, perché comunque, scusi Presidente, ma anche se gli edifici li fa in classe A, ma non ci sono gli alberi, non c'è un sistema fuori che aiuta tutto questo, gli edifici consumeranno comunque di più rispetto a un edificio che ha davanti un albero. Sì, così, vabbè, questo è vero, però vabbè, io non sono un'esperta né un ingegnere per dargli i puntini sulle i, però è così.
Grazie, consigliera. Un minuto di fermo. Intanto vado un attimo a fare la pipì perché qua è dura. Thank you.
superato dall'altro che adesso ci
dialoghiamo.
Solo con qualche...
Ah, perché la vita è terminata.
Sto confondendo opposizione e maggioranza. Sono
sì. No, no, infatti.
Voteremo.
Vediamo. Glielo ridia lei in modo che lo annulla lei. Ci siamo? Siamo? La consigliera Russo. No, dopo ce lo consegna, deve rileggerlo. Consigliera Russo, se si... Lo leggiamo noi? Allora, per questo emendamento supera il precedente, giusto? Ok, quindi aggiuntivo, l'emendamento di adottare tutte le possibili soluzioni tecniche al fine di salvaguardare il maggior numero di alberi di alberature nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. Adesso qua c'è il robot che non funziona di nuovo. Ma ok, non funziona il mio. Ok, possiamo passare al voto dell'emendamento? Votazione aperta. Ci siamo. Consigliere Prati. Chiusa. Favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0.
C'è qualcuno che è rimasto fuori?
Ok.
Questo è quello complessivo.
Che? Adesso vediamo il punto completo dell'emendamento. Se riesco a... Alleluia, è andato. Ok, quindi possiamo passare al voto completo del parere del permesso? Ma cos'è che di nuovo, che salta? Ok. No. Ok, passiamo al voto completo, voto aperto, chiusura, 17 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, approvato. Passiamo al successivo punto 6, parere di permesso di costruzione via Manzano 4.
Aspetta. Ok.
Cosa De Feo?
Allora, volevo presentare un emendamento modificativo al deliberato. Allora, si gli esprime parere favorevole al permesso di costruire in via Manzano 4, condizionato ad acquisire garanzie formali, scusate, circa lo stanziamento da parte di Regione Lombardia delle risorse necessarie alla realizzazione delle due palazzine mancanti.
Grazie, consigliere. Nessun intervento? Passiamo al voto dell'emendamento? Deve portarcelo. Emendamento De Feo? Al tavolo. È uguale al 179. Russo. Consigliera Russo,
anche qua ci sono, è previsto il taglio degli alberi, quindi io ripropongo lo stesso emendamento che abbiamo fatto prima, lo devo iscrivere però sul punto 5, giusto? Assunto?
Assunto?
Non scrivo? Siete sicuri?
Lo diamo per assunto? Si può fare? Direttore, si può fare? Dare per assunto lo stesso emendamento del punto,
okay,
del punto 6,
okay,
del punto 5. Ok. Allora, votiamo l'emendamento. Emendamento De Feo. Chiuso. Manca, allora, a favore consigliera Dall'Occo e consigliere Russo, quindi favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0, l'emendamento è stato acquisito. Ecco, il direttore mi dice che si può acquisire. Lo punto viene assunto né più né meno quello del punto 5 anche sul punto 6. Quello della difesa l'abbiamo fatto, quindi andiamo. Per cui l'emendamento De Feo l'abbiamo votato, ok, e quindi la delibera comprensiva degli emendamenti. Ma poi ragazzi, ok, ok, passiamo alla votazione complessiva del punto 5, giusto? 6. Votazione aperta. Questo qui è il punto che si vota, non è l'emendamento, quindi registratelo bene, al di là di quello che viene. Ok. Ok. Chiusura del voto. 17 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Il punto è approvato. Allora, aspetta perché ho... Allora, prima era stato indicato...
l'ordine del giorno collegato ai due punti. Quindi, scusi? Dica.
Da regolamento l'ordine del giorno deve essere discusso prima della votazione dei punti. I punti sono stati votati, quindi l'ordine del giorno non può essere messo in discussione.
Andiamo direttamente al voto.
No, non può proprio essere messo in discussione, in votazione, niente, perché doveva essere votato prima della votazione del punto a cui l'ordine del giorno fa riferimento, da regolamento.
Beh, è stato dichiarato prima, adesso direttore mi... Allora, siccome è stato dichiarato collegato, leggendo il... Mi fa vedere? Siamo fidati del direttore prima. È ambigua, quindi noi la prendiamo, siccome è un po' particolare non le prendiamo per buono e votiamo l'ordine del giorno. Vai a dirglielo, perché prima ci siamo fidati di noi. È stato presentato e non discusso, però è stato presentato dal presidente Minniti, per cui ci sono interventi. Sì. Sì. Passiamo al... Cioè,
se non ci incasina di più.
Casini è il nostro mestiere.
Sì,
no, allora, il regolamento dice, articolo 26 del regolamento del Consiglio di Municipio 6, comma 1, lettera B, cioè l'ordine del giorno, che è questa cosa qui, che consiste nella formulazione di un giudizio, di una valutazione relativi a provvedimenti scritti all'ordine del giorno. Nel caso di ordini del giorno appartenenti alla seconda fattispecie, cioè a questa che dicevo prima, prima della dichiarazione di chiusura della discussione da parte del Presidente, prima della chiusura della discussione, il consigliere proponente ne dà lettura e illustrazione ai presenti. Oh. Allora, quindi, stando al regolamento, prima che si chiuda la discussione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, target dell'ordine del giorno, il consigliere X lo annuncia e ne dà lettura e lo propone. Il regolamento non dice quando lo si vota. No, ma allora, sì, però, no, ma il problema è a valle di tutto. Allora, quando si vota questo ordine del giorno che è dentro l'argomento iscritto all'ordine del giorno? Perché se si discute un ordine del giorno che riguarda la politica dei dazi di Trump, lo si mette in qualunque
È stato presentato prima.
Comunque, allora, per quel che riguarda il dare lettura o meno, il problema è che i consiglieri ovviamente siano a conoscenza di questo ordine del giorno, ne conoscono il contenuto, perché altrimenti ovviamente si parla del niente. Quindi, darne lettura, l'importante è che ogni membro del consiglio ne sia a conoscenza. Se uno ce l'ha in mano, magari ce l'ha già da mezz'ora, ne è a conoscenza. Il problema è quando si vota questo ordine del giorno, cosa che questo regolamento non dice. No, allora. Allora, io dico la mia opinione, poi ovviamente non c'è problema, se devo andare in piazzale Loreto per la mia opinione, ho avuto illustri precedenti, ci vado anch'io, sì, mica mi estremissi, no? Allora, quindi il problema è, e non viene chiarito né da questo regolamento, né dal regolamento del Consiglio Comunale, né da niente che ho visto finora, quando si vota questo ordine del giorno. Allora, una possibilità è che lo voto prima della votazione della delibera, però come collima la cosa dal punto di vista logico? Che cos'è a questo punto l'ordine del giorno? Una sorta di emendamentone parallelo rispetto al testo della delibera? Non è molto logico una cosa del genere. Votarlo prima che si voti la delibera fa pugni con una logica razionale nella logica dell'adozione dei provvedimenti. Così non può essere. Altra possibilità è lo voto contestualmente al dispositivo della delibera, ma anche qui ricaschiamo un po' nel vizio di prima. Che facciamo? Una commissione di una sorta di dispositivo che era già iscritto, già noto, un ordine del giorno che subentra dopo, ma che non è un emendamento, ma che si appiccica come grosso punto e una grossa appendice al dispositivo della delibera? Anche qui non è molto logico, non è molto funzionale. E anche questo caso mi sembra che non possa essere sostenibile. L'unica soluzione razionale, sostenibile, secondo me, che ovviamente, allora, è quella che a questo punto, se lo si deve votare in qualche momento, quando riguarda un argomento iscritto all'ordine del giorno, ha più senso votarlo successivamente alla delibera, che quindi è il provvedimento amministrativo che viene adottato, seguito poi da un libero commento, un libero giudizio politico che il Consiglio di Municipio ha la sovranità politica di esprimere. Delle tre possibilità, due non hanno senso con la logica, una terza ha un senso con una logica politica e democratica e amministrativa. Quindi mi sembra che, anche se il regolamento non disciplina tutte queste situazioni, non possiamo fare altro che utilizzare un criterio deduttivo e trovare le soluzioni in questi termini. Però, siccome ovviamente non mi spaventa piazzare l'oretto, figuriamoci se mi spaventa altro, chi ritiene non convincente questa interpretazione, convince me di sicuro, non so quanti convinca degli altri, ovviamente liberissimo di porre il quesito alla direzione centrale, a cui io risponderò come devo, ma che soprattutto ci aiuterà magari a trovare una soluzione per questo caso, come per altri casi, che sarà utile per tutti i municipi. Quindi sono del parere che non c'è nessun vulnus regolamentare se, per il ragionamento che ho fatto prima, se si mette in votazione l'ordine del giorno successivamente all'approvazione del provvedimento iscritto all'ordine del giorno. Grazie.
Discussione generale di un provvedimento, durante la discussione generale di un provvedimento, non dopo, durante, ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente del municipio non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto. Quindi, durante la discussione generale di un provvedimento, che vuol dire
mentre... prima.
Bene. Però è stato presentato? No. È stato letto? No. È stato distribuito? Sì. È stato illustrato? No. È stato votato? No. Adesso il punto è stato chiuso, siamo al punto 7, non siamo più al punto 6. Quindi qui dice in modo chiaro che il tutto va fatto all'interno, e vi ricordo che comunque un ordine del giorno l'avete già fatto ed ha seguito il criterio che sto dicendo io oggi. Se poi ve lo siete dimenticati e oggi volevate usare altri criteri, cioè, però qui è chiaro, durante la discussione viene presentato il provvedimento, quindi non dopo la discussione viene presentato il documento. Poi, nel caso di ordine del giorno, l'ho detto prima, deve essere, se ne dà lettura, perché naturalmente se lei me lo consegna anche 3 ore prima, però io sto seguendo l'ordine del giorno e seguo la discussione dell'Aula e quindi non mi metto a leggere 2 pagine, un conto se erano 3 righe, magari la leggevo anche, ma 3 pagine, quindi è chiaro che la sua interpretazione, che è filo governativa come tutte le sue interpretazioni, poi ognuno faccia quello che vuole. Se volete presentatelo la prossima volta, però oggi è scorretto da un punto di vista procedurale metterlo in votazione dopo che il punto è stato chiuso, perché chiuso un punto si passa al punto successivo e siamo al punto 7. Il punto 7 dice parere sistemazione area verde.
Grazie. Allora, mi sembra che tecnicamente c'è un po' di... non è specificato bene, come ci diceva prima il direttore. Il presidente l'ha presentato, ha dato copia, la discussione però va al voto. È chiusa la discussione? Me lo boccia? Era un ordine del giorno collegato ai 2 punti. Appunto. Ok. Scusate. Allora, consigliere Goldoni, per cortesia. Allora, siccome c'è un'interpretazione diversa, allora, siccome è ancora aperto perché era stato presentato quel collegato alle 2 mozioni. Allora,
Allora decidiamo così, poi eventualmente, come le ha detto il direttore, lei faccia le sue rimostranze. Passiamo al voto dell'ordine del giorno, grazie. Ok, glielo leggiamo. Prego, Presidente. Non riesco. Ok. Prego, Presidente. Alla fine del punto 6 e 7 è un collegato.
Scusate, però scusate, faccio una mozione d'ordine anch'io, però il consigliere ha diritto di chiedere chiarimenti, dopodiché il direttore dà la sua interpretazione e credo che debba andare bene la sua interpretazione, poi ci sono altre modalità che non sono quelle di urlare in aula, però opposte a quella che è l'indicazione che ha dato il direttore. No, anche perché l'interpretazione finale, quando c'è un'area di grigio, e qua mi pare che ci sia un'area di grigio, spetta al Presidente del Consiglio, non spetta di certo al consigliere Goldoni, mi permetta. Il direttore ha risposto dicendo che dal regolamento va presentato entro la fine della discussione, e io questo l'ho fatto, l'ho consegnato, e quindi lei non penso che possa dire che non sia a conoscenza di quello di cui stiamo discutendo, dopodiché lei può continuare a interpretarlo come vuole, ma ci sono le sedie e i modi opportuni per farlo, non è urlare in aula.
Grazie. Allora, passiamo alla lettura del documento, grazie.
Sì. Allora, l'ordine del giorno collegato ai punti 5 e 6 del Consiglio di Municipio, vado sinteticamente, avendolo consegnato, ne cito gli elementi essenziali. Chiaramente il Municipio 6 è favorevole all'intervento di riqualificazione, quindi ha deciso di votare, come è stato fatto, di proporre di votare favorevolmente ai due emendamenti per senso di responsabilità. Il Municipio è stato sin da subito protagonista del progetto di riqualificazione del Giambellino Lorenteggio ed è disponibile ovviamente a continuare ad adoperarsi in sinergia a tutti gli enti perché questa riqualificazione abbia il miglior risultato possibile. Considerato che da diversi mesi la Regione Lombardia non ha fornito ai cittadini alcuna informazione sull'avanzamento del progetto e come Municipio aggiungo ci siamo fatti spesso anche carico di sollecitare questo tipo di presenza sul territorio, il Municipio 6 non è stato coinvolto pur essendo uno dei promotori della riqualificazione sulle scelte effettuate fin qui da Regione Lombardia, tranne per gli ultimi due incontri in qualità però di solo uditore. Nulla si sapeva delle scelte fatte sul Lorenteggio 179 in modifica al master plan presentato, di fatto non è mai stata citata l'assenza di un edificio da progetto di riqualificazione, non è mai stata esplicitata. E c'è una situazione generale di abbandono e di occupazioni abusive nel quartiere Giambellino Lorenteggio. E chiaramente questa situazione di abbandono si riversa poi sulla cittadinanza e anche sul municipio in termini di carichi di lavoro collegati a tutta una serie di fenomeni che ruotano attorno allo stato di abbandono del quartiere, come ad esempio scarichi abusivi e ulteriori altri fenomeni. Il numero delle abitazioni di nuova costruzione che ci è stato presentato al progetto di riqualificazione è inferiore rispetto alle abitazioni che si vorrebbero abbattere, ciò a causa della scelta effettuata da Infrastrutture Lombarde, presumibilmente che agisce su assegnazione diretta di Regione, la quale ha scelto di abbattere e ricostruire aducendo a motivazione un ipotetico risparmio, salvo poi ridurre il numero di alloggi ricostruiti perché insufficienti i fondi messi a disposizione. Tale contraddizione non è solo da spiegare chiaramente in modo trasparente ai cittadini e amministrazione comunale, ma anche da rivedere o contenere negli effetti. Ritenuto che sia imprescindibile che Regione Lombardia affretti i tempi per stilare un cronoprogramma in grado di offrire certezze sugli interventi in cantiere, sia utile informare i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori e sia doveroso coinvolgere il Municipio 6 e i cittadini sulle scelte legate alle qualificazioni in essere, chiediamo che il numero delle abitazioni di nuova costruzione sia in equilibrio con quelle abbattute e che in ogni caso la superficie lorda dedicata a ERP sia almeno uguale a quella attuale. Che vi sia un reale controllo sull'abusivismo, causa scatenante di tensioni sociali e problemi gestionali di cui il Municipio 6 si fa carico in termini di interventi di pulizia e di abbandono dei rifiuti ingombranti. Che Regione Lombardia e ALER si facciano carico autonomamente ed economicamente di ricostruire gli edifici impropriamente eliminati dal piano di ricostruzione, causando il bilancio fortemente negativo di disponibilità abitativa.
che si attivi immediatamente una serie di assemblee informative per i cittadini, che il programma di riqualificazione previsto dall'ADP e finanziato in parte con fondi FESR, e questo è un punto credo dirimente, sia accompagnato da un piano di ristrutturazione con fondi regionali ed ALER, finalizzato al recupero delle abitazioni oggi vuote o oggetto di occupazione abusiva, affinché possano essere inserite nel positivo circuito delle assegnazioni. Ciò si rende necessario per evitare il travaso di situazioni di criticità dagli edifici oggetto di ristrutturazione agli edifici limitrofi. Che sia favorita la creazione di spazi aperti e permeabili al fine di diversificare le funzioni presenti in quartiere, commercio, servizi alla persona, spazi verdi attrezzati, eccetera. Riteniamo che tali interventi siano essenziali affinché questo importante programma di riqualificazione, di cui credo tutti noi riconosciamo l'assoluto valore, degli edifici e dello spazio pubblico, abbia come principale effetto il miglioramento della vita dei cittadini che abitano il quartiere oggi e di quelli che lo abiteranno in futuro.
Grazie Presidente. Consigliere Goldoni.
Ma, è chiaro che qui c'è proprio... Cioè, allora, se uno è contrario, vota contro e buonanotte. Perché, allora, questo progetto lo sta portando avanti il Comune di Milano con la Regione e con quelli che sono i progettisti da un po' di tempo, da un po' di anni. I progetti che arrivano qua passano dalla Commissione Edilizia prima di arrivare qua, quindi hanno avuto tutti i vagli del comune in tutti i modi possibili e immaginabili. Qui si parla come se questa maggioranza fosse diversa dalla maggioranza che c'è in comune e cosa non è. Qui si parla come se l'assessore alla partita in comune sia un extraterrestre e non abbia nulla a che fare con questo municipio. Cosa che non è, perché insomma ci parlo io che sono dell'opposizione, figuriamoci voi. Ricordo Presidente che per quanto qui ci siano scritte cose molto bizzarre e simpatiche, visto che alle ultime due riunioni c'era anche lei e a queste due e ci sarà sicuramente anche alle prossime e risulta come presente, gli accordi che vengono fatti a quel tavolo dove c'è Regione, Comune e Spiriti Santi, quindi voglio dire, anzi no Ale, perché voi continuate a dire Ale, ma tenete conto che Ale, pur essendo la proprietaria, con quello che è il discorso di progettazione, in questa partita non c'entra niente, però voi continuate a dire Ale che tanto non c'è problema. Quindi lei appare lì presente e il continuare a insistere su cose che lì si sono concordate e quindi sono già date per assodate, se non altro ai presenti, poi uno può dire boh, forse non ho ricevuto il verbale, forse l'assessore Rabaiotti non ha così, ero lì, ero distratto, però voi continuate su questa strada che va bene, poi l'assemblea, siccome non ci deve essere la regione, Aler, punto, ma ci deve essere anche il comune, e viene concordata tra le parti, cioè a me sembra che l'apertura, adesso, a parte poi prenderlo in quel posto perché torno a dire, quando uno è presente a certe assemblee che vengono verbalizzate dai segretari e quindi quello che viene deciso e scritto, venire qua a far finta di non sapere nulla, pensando di andare a un'assemblea a fare Superman e poi ti tirano fuori magari il verbale e fai pure la figura del ciuccio, però va bene, perché insomma, secondo me, insomma, stride un po', visti anche i rapporti che il Comune ha con la Regione sulle grandi aree, sui grandi progetti, senza andare a... Perché se c'era la guerra in atto, questo progetto non sarebbe nemmeno arrivato qua, perché prima di arrivare qua c'è la Commissione di Lite in Comune. Quindi, cioè, chiedere cose, ricordo che sull'ordine del giorno non c'è tempo, il vostro regolamento non l'ha previsto, chiedere cose che vanno a riportare indietro, certo va bene, voi dovete andare da quelli della casetta verde, qualcuno ha preso i voti, deve andare lì a dire sì, oh, mi picchio i pugni e poi dirà ecco non ci hanno ascoltato, è tutta colpa degli altri, tutti brutti e cattivi, però insomma, secondo me alla fin fine, a furia di pisciare fuori dal vasino.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliere Sarina.
No, non so se tre minuti sono pochissimi o sono, beh, volendo ipotizzare di rispettare 3 minuti che ci sono o non ci sono, però me lo stavo rileggendo questo ordine del giorno, premesso che anticipo già che alla luce di quanto detto prima da Goldoni in tema di rispetto del regolamento e sentita anche la risposta del direttore nonché del presidente di municipio, credo che sarebbe forse doveroso neanche partecipare a questa discussione, ma tant'è. Restiamo nel merito dell'ordine del giorno, sto rileggendo dopo una prima lettura veloce e mi rendo conto ancora di più di quanto sia inutile questo documento. Nelle considerazioni leggo, a parte il nulla sapere, non sapere, presenze e non presenze, ma qui andremo a vedere un po' di verbali, come diceva Goldoni, e poi chi deve ridere riderà. Leggo, le abitazioni del quadrilatero di proprietà di Haller sono in stato di abbandono. Vabbè. Le occupazioni abusive delle abitazioni di proprietà di Haller sono fuori controllo. Vabbè. L'inerzia della gestione delle case Haller si riversa inevitabilmente sulla cittadinanza, sul municipio in termini di abbandono, rifiuti e rapporti di integrazione all'interno del quartiere stesso. Va bene. Da un controllo effettuato il numero delle abitazioni di nuova costruzione è inferiore rispetto alle abitazioni che si vorrebbero abbattere e ciò a causa della scelta effettuata da Infrastrutture Lombarde che agisce su assegnazione diretta di Regione, la quale ha scelto di abbattere e ricostruire adducendo a motivazione un ipotetico risparmio, salvo poi ridurre il numero di alloggi ricostruiti perché insufficienti i fondi messi a disposizione. Cioè sarebbe l'Europa che mette a disposizione insufficienti fondi, perché di questo si sta parlando. I fondi FESR per la riqualificazione, non è la Regione che ce li mette, neanche il Comune. Ok. Cioè, non lo so, delle constatazioni, delle osservazioni che non capisco cosa c'entrino, cioè stiamo spendendo più di 80 milioni per riqualificare e tirate fuori la solita menata che c'è il degrado, che c'è l'abbandono, che l'Haller è cattiva, la Regione è brutta, ma guarda caso il Comune non viene mai citato, in questo documento il Comune non esiste. Essendo pur lui un coprogettista, perché ve l'ha detto poco fa Goldoni, cioè il Comune sa perfettamente dall'A alla Z quello che viene fatto su carta. E qui non si fa mai cenno di questa cosa. Passiamo al chiediamo. Tornate ancora sulla stessa storia. Il numero delle abitazioni di nuova costruzione sia in equilibrio con quelle abbattute e che comunque la superficie lorda dedicata eccetera eccetera. Che vi sia un reale controllo, no, lo rilego perché siccome non è stato letto, forse alcuni concetti vengono così un po' messi sotto traccia e tanto viene tutto edulcorato, il documento magari qualcuno si convince a votarlo. Che vi sia un reale controllo sull'abusivismo, causa scatenante di tensioni sociali e problemi gestionali, di cui il Municipio 6 si fa carico in termini di interventi di pulizia e di abbandono dei rifiuti ingombranti. Sì, ma le assegnazioni chi le fa in questa città?
Abbiamo fatto una commissione per spiegare chi fa le assegnazioni.
Appunto, meno male che sono venute a spiegarcelo. Che Regione Lombardia e Haller si facciano carico autonomamente ed economicamente di ricostruire gli edifici impropriamente eliminati dal piano di ricostruzione, causando il bilancio fortemente negativo di disponibilità abitativa. Io veramente, leggendo queste cose, mi chiedo che senso abbia star qui a perdere tempo per discutere un documento del genere. Non ha né capo né coda.
Grazie, consigliere San, presidente Vigneti.
Allora, io ci tengo a ribadire che sono invitato come uditore, e quindi senza diritto di parola o di voto, perché questo vuol dire essere invitato come uditore alle riunioni che vengono fatte. Per cui non ho in quella tavola, non ho ulteriori strumenti, come municipio, visto che rappresento l'istituzione, non abbiamo ulteriori strumenti che l'ordine del giorno. Se ci fosse dato forse diritto di parola in quell'occasione avremmo più possibilità di portare alcune istanze del territorio a quel tavolo. Questa non è una scelta chiaramente che ha fatto il municipio, quella di non poter parlare a quel tavolo, per cui sarebbe infelice che venisse assolutamente riconsiderata da chi di dovere. Sul tema delle assegnazioni ci abbiamo fatto una commissione, come diceva il Presidente del Consiglio. Credo che sarebbe utile, poi purtroppo qualcuno non ha presenziato fino alla fine, però sinteticamente quello che ci è stato detto è che il Comune assegna gli alloggi che vengono messi a disposizione per l'assegnazione dall'ente proprietario e gestore e che il Comune non ha code sugli alloggi da assegnare. Questo vuol dire che tutto quello che è stato reso disponibile da Regione Lombardia e da ADER è stato assegnato. Tutto quello che non è stato assegnato è perché non è stato reso disponibile da ADER e Regione Lombardia. Dopodiché possiamo approfondire i temi, io sarei molto ben felice di approfondire i temi. Appartamenti fuori norma può essere, appartamenti occupati abusivamente in molti casi sì, ma vi aggiungo un altro elemento, avendo parlato più volte con il questore e il prefetto di questo tema, vengono sgomberate soltanto le proprietà in questa fase, soltanto le proprietà per cui c'è un piano di investimento, sistemazione e assegnazione, qualunque esso sia. Quindi la richiesta di sgombero viene effettuata, ha un seguito nel momento in cui l'ente che è proprietario dell'immobile, sia esso una casa popolare ALER o un'officina occupata o un negozio o qualunque altra cosa, si impegna a ridargli una funzionalità, perché le forze dell'ordine quando sgomberano un qualsiasi tipo di edificio rischiano, gli uomini rischiano anche del loro, ed è giusto impiegare le forze e le risorse quando quell'intervento diventa risolutivo, non per attaccare manifesti, non per darci le pacche sulle spalle, non per dire l'abbiamo fatto. Questa è la ratio con cui vengono eseguiti oggi gli sgomberi, per cui io prendo atto di questa volontà di rimpallare da questa parte del tavolo un sistema gestionale di alloggi popolari che fino a in questo momento fa acqua da tutte le parti, e parlo in generale del livello milanese di gestione di questo tipo di case popolari. Spero e auspico che si arrivi, perché poi penso che tutti noi ci teniamo al bene del territorio, a un'equiparazione quantomeno dei livelli gestionali che oggi ci sono tra i due gestori che hanno le case popolari del comune, diciamo presenti nel nostro territorio del comune, perché a farne le spese sono i nostri cittadini e quindi siamo anche noi, per cui io auspico che da questa situazione di stallo si esca. E l'ordine del giorno chiede esattamente, chiede cose molto concrete a Regione Lombardia, con cui si può essere d'accordo perché si pensa che il problema ci sia, con cui si può non essere d'accordo perché si pensa che in realtà il problema non ci sia e siano solo menato, ho ascoltato anche questa parola, vorrei capire se poi la ripetiamo anche ai cittadini quando ci segnalano quelle difficoltà che in realtà sono solo menate. Chi vuole risolvere i problemi credo che possa appoggiare questo ordine del giorno. Chi non vuole farlo, assolutamente libero di farlo, non ho ancora capito bene quale fosse l'esito nel farla fuori dal vaso, cito le parole più o meno testuali fatte dal consigliere, sembrava una velata minaccia, credo che il municipio abbia in realtà tutto il diritto di dire la sua su tutto quello che avviene sul territorio, senza dover aver paura di chissà quale tipo di ritorsioni. Questo è quello che stiamo facendo, dopodiché si può essere d'accordo o meno, ogni consigliere esprime il suo parere.
Grazie, ma devi perché mi è andato. Grazie. Consigliere Assessore Meazzi.
Grazie Presidente. Io vorrei anche essere tanto breve, ci proverò. Però qui c'è molto di più, diciamo, di un ordine del giorno discusso in un'aula. C'è un ragionamento di rispetto delle istituzioni. Vede Sarina? La scorsa consigliatura lei ha avuto la fortuna o la sfortuna di non esserci, mi tiene dai punti di vista, io molto spesso penso che è stata una fortuna, ma in ogni caso quella riqualificazione che oggi noi parliamo, per chi è, tra virgolette, vecchio dell'aula, è partita da qua. E quindi l'oggetto è il rispetto, se ci crediamo nella municipalità, e nei futuri, negli scorsi consigli di zona, è come riportare la discussione nelle sedi istituzionali in maniera paritetica. Quindi io trovo veramente e oggettivamente, fermo restando che apro una parentesi e la chiudo velocemente, tutte, diciamo, quelle considerazioni scritte non sono soggettive ma sono oggettive, ed è la riprova, diciamo, di quando in aula si viene a parlare degli abbandoni abusivi eccetera eccetera, di cui io dico sempre, molto spesso, facendo intervenire 3-4 volte AMSA su via Segneri, via degli Apoli, e ho dei testimoni anche, diciamo, che mi possono confermare questo, e dico sempre che noi non siamo carnefici di quella situazione, siamo vittime, ma non come municipio, non come assessore all'ambiente Meazzi, ma come cittadini, perché dobbiamo impiegare forze che potrebbero fare altro per risolvere dei problemi non causati da noi. Chiaro, eh? Chiudo, scusi, poi dopo avrà la facoltà di poter rispondere. Detto questo, su tutto, e quindi oggettività e soggettività, e poi dico, quel famoso bando è un bando appunto della Comunità Europea, che è stato segnalato proprio da quest'Aula, casualmente, che siccome sapete che in Italia noi siamo molto famosi per non prendere i soldi della Comunità Europea, ne abbiamo tantissimi accantonati lì che non le prendiamo, non ho mai capito perché, quando questo Consiglio di zona la scorsa volta dice guardate che però ci sono dei fondi europei anche da prendere, quindi voglio dire, e abbiamo anche fatto, diciamo così, un lavoro importante, guarda che non dico che l'abbiamo fatto noi come maggioranza, l'abbiamo fatto, sto parlando di Consiglio, di tutti quanti, come vedi, poi sì, certo, c'è chi ha fatto di più, chi ha fatto di meno, ma in ogni caso come Consiglio, perché è importante il rispetto dell'istituzione. Quando abbiamo segnalato appunto che c'erano questi soldi qua, l'abbiamo fatto ovviamente perché volevamo risolvere le questioni su una zona effettivamente degradata. E quando nei miei interventi scorsi ho sempre detto che con l'ex vicepresidente del Consiglio regionale, Fabrizio Sala, allora, oltretutto su delega alla casa, finisco, ma però è perché purtroppo rubo 5 secondi ancora, e si era fatto un lavoro proprio anche di condivisione, di concertazione, di scambio di opinioni, e l'ho sempre dichiarato in tutte le aule pubbliche che c'è stato, quando poi dopo, voglio dire, questo passaggio è finito, non abbiamo più saputo niente di questo intervento. Ora, Regione Lombardia prende dei soldi dalla Comunità Europea e questi soldi devono essere spesi, e devono essere spesi al meglio. E per essere spesi al meglio non è possibile pensare di dire, sapete cosa c'è? Ho 150 appartamenti, non le ricostruisco 150 perché lo so perfettamente che c'è un problema legato a una, diciamo, storicità di quegli appartamenti che ovviamente fatti negli anni, voglio dire, del 20, 19, 15, quanti erano, mi ricordo, è ovvio che adesso le caratteristiche non sono più quelle di abitabilità, tanto più che alcuni appartamenti non si possono oggi affittare proprio perché mancano le caratteristiche. E allora però non è possibile ipotizzare o solo pensare che di questi 90 milioni di euro, che apro e chiudo una parentesi, 25 milioni le mette il Comune, la fetta grossa le mette la Comunità Europea, io se volessi sollecitare, mi sembra che la Regione Lombardia mette 5, vado un po' a memoria, se non sono 5 sono 6, direi alla Regione Lombardia metteci qualcosina in più, va? Quello che vogliamo proprio dire, anche tu, voglio dire, il fiato piange, voglio dire, mettici qualcosina in più anche tu per far vedere che ci sei, tutto sommato. Allora, chiudo veramente. Allora, non prendete questa roba come, diciamo così, una non volontà, eccetera. No, sono offeso, perché su quel pezzo lì ci abbiamo lavorato tutto lo scorso consiglio, è un lavoro che dura di 7-8 anni, che abbiamo anche proposto per farlo, quindi sono offeso per il metodo e per il modo, e quindi io per primo non dico no, anzi andiamo avanti a tutta forza, e vi dico anche attenzione perché il cronoprogramma che Infrastrutture Lombarde non ho ancora fatto, siamo già in ritardo. Ma dico anche però che è necessario ristabilire un equilibrio affinché quel progetto possa diventare, così come è partito, così come è stato concepito, un progetto che possa fare un'emorragia a livello nazionale, perché è un buon progetto, è stato fatto, l'ho sempre detto, con più forze politiche tutte assieme per rigovernare, riqualificare una zona, ed è necessario che quel progetto, così come è partito, possa finire in tempi giusti, con i denari giusti, grazie, e con la ricostruzione.
Grazie.
Scusate la lunghezza, ho fatto il matto.
Grazie. Consigliere Goldoni, lei si è prenotato ma è già intervenuto. Cos'è, una dichiarazione di voto o elimino? Perché lei è già... Ok.